Allora, possiamo, credo, iniziare questo terzo incontro della Scuola di Pace. È un incontro un po' diverso da quello delle altre volte, un po' diverso dagli altri tre incontri di quest'anno, perché mentre il primo e il secondo, che avete già seguito, quello, il primo sull'Alta del Vasto con Tonino Drago, il secondo su Oscar Romero con Anselmo Palini e il quarto, il prossimo, la settimana prossima, da Tolstoi a Gandhi con Paolo Candelari, quei tre sono incontri che ripercorrono, diciamo, delle figure importanti della non violenza, dell'impegno per la pace, la giustizia, la salvaguardia del creato. Questa sera invece affrontiamo un tema, un argomento, ed è un tema che, quando l'abbiamo pensato qualche mese fa, non pensavamo che potesse essere così, diciamo, anche attuale, proprio che ci tocca in questi giorni, per cui lo facciamo molto volentieri con un amico, davvero una persona amica della Caritas in generale, perché con Emiliano abbiamo una conoscenza che deriva, poi Don Giuliano ce l'ha molto più antica di me, ma ecco, da Porto Alegre, cioè quindi dai forum sociali mondiali. Io in particolare l'ho conosciuto ad Atene al forum sociale europeo e poi a Nairobi a quello mondiale, dove la presenza della Caritas italiana e internazionale è sempre molto attiva, molto importante, porta dei seminari, degli incontri importanti, e quindi sono sempre occasioni. Proprio in questi giorni si è svolto, fra l'altro, purtroppo credo nel quasi totale silenzio dei mezzi di informazione, il nuovo forum sociale, sempre in Africa, ma ha avuto pochissimo riscontro sui mezzi di informazione. E questa sera non siamo i 400 giovani di questa mattina al liceo Nolfi classico e linguistico che hanno ascoltato Emiliano con grande attenzione e con, credo, grande partecipazione. In molti hanno deciso di fare il giornalista, non so se ci saranno tutti questi posti di lavoro, ma sicuramente il suo modo di raccontare le cose affascina molto i giovani. Affascina me, che non sono giovane, figuriamoci giovani. Quindi è un tipo di lavoro, mestiere. Qualcuno diceva meglio fare giornalista che lavorare, no? Una vecchia battuta, ma a parte questo, credo che quello che fa lui sia una cosa, almeno a me, mi affascina molto. Nel volantino qua abbiamo scritto giornalista freelance. In realtà il freelance è quello che non ha, diciamo, che è un buon precario del giornalismo, potremmo definirlo, non ha uno stipendio fisso. Nel frattempo si è un po' sistemato, già da un po' di tempo, nel senso che oggi ha uno stipendio fisso dalla radio svizzera, e quindi, però non ha, diciamo, perso il desiderio di andare sui luoghi, raccontare, vedere, raccontare, quindi continua a fare questo tipo di giornalismo, che è quello che più ci piace, quello, cioè, di chi fa l'inchiesta, di chi va a vedere sul posto, cerca di capire, non chi da seduto fa qualche giro su internet e poi confeziona il suo articoletto. È un collaboratore di Caritas Internazionale e collabora con la Cattedra di Storia del Giornalismo dell'Università Cattolica di Milano, con il quotidiano Avvenire, con Radio Vaticana, e oggi appunto è alla radio televisione della Svizzera italiana. Questo è il suo lavoro, diciamo. Oggi affrontiamo un tema, a mio avviso, importantissimo, ed è un tema tanto importante quanto distorto dei mezzi di informazione. Probabilmente voi che siete qui avete già una conoscenza sicuramente molto superiore alla media, ciò nonostante penso che le cose che ci racconterà ci colpiranno un po', perché la questione dell'immigrazione noi la vediamo da qui, cioè noi vediamo arrivare persone e diciamo, oh, ma sono un po' troppe, no? Cioè, nel migliore dei casi cerchiamo di fare un po' di intercultura, di integrazione, di accogliamo, questo è il migliore dei casi. Nel peggiore dei casi, non sto a dire perché le conosciamo bene, espulsioni, respingimenti, eccetera, ecco, però non c'è, a mio avviso, una politica che ci sta sotto, che cerca di capire le ragioni di queste grandi trasmigrazioni e cerca magari di porvi rimedio, ma questo poi lo vediamo magari nella discussione. Adesso direi di passare sicuramente la parola a Emiliano, il quale ha scritto un libro, e è questo un po' che ha ispirato l'idea di chiamarlo In fuga dalla mia terra, storie di uomini, donne e popoli che non si possono fermare, libro che trovate fuori e quindi potete poi prendere alla fine. Ecco, quindi Perché di attualità? Beh, perché quello che sta avvenendo nel Nord Africa evidentemente e che si sta anche poi in qualche modo un'onda che sta andando anche fuori dall'Africa evidentemente ci interessa come cittadini del mondo e ci interessa perché le conseguenze positive o negative le potremo avere anche da noi. Insomma, i temi sono tanti, le questioni tante, quindi io mi fermo qui, do subito la parola a Emiliano ringraziandolo per questa disponibilità, perché viene da un recente viaggio in Sudan, domani sera parte per il Kosovo. Ecco, questa è la vita del giornalista serio, quello che vuol capire, che vuole approfondire. Povera moglie che lo sopporta, ma questa è una questione familiare. A te, Emiliano.
Grazie Luciano, poi come ho detto anche stamattina dopo un'introduzione così devo assolutamente sganciare un'enorme quantità di denari, no, ho già approfittato del pranzo a casa di Luciano con la sua famiglia. Grazie dell'invito, la seconda volta che vedo Fano da vicino e non passandoci in qualche maniera. A settembre ho avuto il piacere di essere ospite alla Fiera della Sostenibilità, allora c'era anche Monsignor Bregantini tra gli interlocutori, sta una riflessione molto interessante e la ricordo con piacere. Oggi sono tornato stamani al liceo Nolfi con questa assemblea autogestita ed è stata una bella conversazione. Ecco, mi piacerebbe che anche oggi, tra l'altro lo spazio qui è un po' più tranquillo e non c'è la curva sud come le chiamavo io, che su in alto faceva un po' di brusio evidentemente normale, per cui vi prego di interagire se necessario, di interrompere, di chiedere, di alzare la mano come dal dentista quando non ne potete più, di criticare se sono dei passaggi che non sono condivisibili o non sono condivisi dai presenti, perché non è una lezione, anche se io per comodità, spero sia in qualche modo utile, ho messo insieme qualche riflessione veloce che ha preso la forma delle slide, è vero, fa un po' marketing l'idea di non proiettarle sempre, però qualche volta magari per un paio di punti, per un paio di passaggi, quindi non vi tedierò, non ho delle verità preconfezionate, vorrei chiacchierare o conversare su questo tema, su questi temi che in realtà offrono chiavi di lettura a 360 gradi. Io ho scelto tre parole, giornalismo, immigrazione e pace, e poi mi chiedevo quali fossero le connessioni, ma ci sono, non ci sono, che tipo di, ce ne sono talmente tante, e poi ho detto beh, allora è necessario fare un po' di chiarezza. Allora vorrei partire dalle nostre parole, le nostre, dico, di noi giornalisti, e sinceramente dico noi perché non voglio, lo dicevo anche stamani ai ragazzi, salire in cattedra a dire io parlo degli altri giornalisti, no, parliamo del giornalismo, e quindi essendo una persona della categoria posso permettermi di fare delle osservazioni, delle critiche, volgarmente direi parlare un po' male dei miei colleghi, ma non è fine a se stesso, spersonalizziamo e andiamo a vedere qualche dinamica, a partire da lì e poi magari a percorrere un po' di questi percorsi, questi sentieri, queste lunghe rotte della migrazione che poi portano a casa nostra, qui ad Ancona, è uno dei porti di arrivo per esempio delle persone che arrivano dall'Afghanistan, dal Pakistan, dall'Asia, ma in qualche fase anche degli africani, quando Lampedusa, prima di questa emergenza legata al Medio Oriente, era stata un po' sigillata, chiusa, blindata, parole un po', lessico un po' militare, un po' da guerra, sì, ecco il primo legame tra immigrazione e pace. L'immigrazione viene affrontata oggi dall'Europa come se fosse una guerra. L'Europa manda navi, non solo l'Italia, ma l'Europa manda navi, mezzi militari, aerei, elicotteri, a cercare di fermare questo movimento. È chiaro che gli avvenimenti delle ultime settimane, in Tunisia era fine dicembre, 18-20 dicembre, in quello che è accaduto l'ultimo mese e mezzo, prima in Tunisia, poi in Egitto, e che non è ancora finito, dalla Libia arrivano notizie preoccupanti, gravi, serie, non sappiamo come andrà a finire, quello che sta accadendo in questa parte, in quello che Henri De Luca chiama l'orlo sud del Mediterraneo, quello che sta accadendo lì ci riguarda, ci tocca da vicino e quindi va tenuto d'occhio. Quello che sta accadendo lì è definito da qualcuno, la prima citazione, siamo in un luogo che era un seminario, se ricordo bene, Esodo biblico, l'ha detta il ministro Maroni, qui siamo adulti, cioè, fai capire che sono due studentesse del liceo, ma stavo per dire, sono maggiorenni, ma anche qui maggiorenni e minorenni è una frase che non si può più dire in Italia. Intendo dire, dal punto di vista critico, i riferimenti anche che non posso evitare di fare in termini di provenienza di determinate leggi, di partiti, di più che di partiti, di approcci culturali, di quello che fa un governo non fa un altro, qui toccherà affrontarli questi argomenti, perché se oggi c'è una legge che impone a un immigrato che ha perso il lavoro, di non avere più il permesso di soggiorno, se lo perde, tornarsene a casa, lo ha fatto un determinato governo. Siamo adulti, se ne può parlare. Stamani con gli studenti ho cercato, qualche volta un po' a fatica di trattenermi, ma per rispetto è dovuto nei confronti di chi si sta formando delle idee. Qui siamo adulti e quindi dire che il ministro Maroni parla di esodo biblico è una citazione vera, l'ho detto, l'avete sentito in telegiornali, ed è evidentemente una forzatura. Quindi questa volta la colpa, tra virgolette, dei giornalisti è un po' meno, perché l'ha proprio detto il ministro: l'invasione dei clandestini, l'orda inarrestabile, il milione di africani pronti a partire, sono cose prese, non le sono prese dai giornali di questi giorni. L'arrembaggio tunisino l'ha chiamato qualcuno con eleganza sopraffina. Questo è quello che leggiamo sui giornali, sono espressioni che sentiamo anche alla televisione, e qui non ironizzo facilmente sul TG1, che ha perso qualsiasi canone giornalistico secondo il mio modesto avviso, ma anche su altre informazioni che ci arrivano appunto dai nostri media. Eppure il nostro lavoro dovrebbe essere appunto al servizio del cittadino, dovrebbe sforzarsi di raccontare, di far capire, di contestualizzare a chi legge, a chi ascolta, a chi guarda quello che sta accadendo. Quello che appunto accade, dicevo, sulla parte inferiore del Mediterraneo oggi ci interessa, ci deve interessare. Sarebbe miope pensare che in Egitto è finita la rivoluzione, in Tunisia è finita, in Algeria c'è movimento, però è successo che la cosa stava già scomparendo dai giornali, a parte questi titoli. C'è tornata in prima pagina, in alto, nelle cosiddette scalette, in evidenza, con titoloni, quando, conti alla mano, 5.500 immigrati dal 15 di gennaio sbarcati sulle nostre coste. Se fossero sbarcati a Malta, domanda, è chiaro che la geografia non lo permette in questo momento evidentemente, però allora il problema è tornato di attualità. È mio, secondo il mio punto di vista, è limitata, è parziale questa visione. Ma io ho il boccione lo stesso, anche forse senza... così va meglio, perché sennò stordiva un po'. Già la mia quantità di parole al minuto è superiore a quella di Mentana, per cui... E quindi questa informazione, dicevo, al servizio del cittadino dovrebbe aiutare a capire. Invece torniamo a parlare di Tunisia, dietro le porte di casa. Tanti di noi sono stati sicuramente una volta nella vita o a Gerba o a Sharm el Sheikh, quindi di contesti che in realtà sono ovviamente un po' più interessanti di Sharm el Sheikh, se non altro Al-Azhar, l'Università del Cairo, è una delle più antiche del mondo, è un luogo di sapere oltre che di cultura, ma questo un pochino lo mettiamo in secondo piano. Allora, un'informazione al servizio del cittadino che ci ritorna a parlare di un fenomeno, di una rivoluzione, di un fermento, di una protesta alle porte di casa nostra. Perché sono sbarcati 5.500 in pochi giorni, 5.500 immigrati, in gran parte dalla Tunisia e parzialmente dall'Egitto? La domanda, il punto di domanda è lecito, questa è veramente un'informazione al servizio del cittadino. Chi fa questo mestiere non fa come i medici il giuramento di Ippocrate, però dovrebbe attenersi a quello che viene appunto codificato nella legge che istituisce l'ordine dei giornalisti, che si chiama l'obbligo inderogabile al rispetto della verità sostanziale dei fatti. Ora, qui c'è anche qualche religioso, la verità maiuscola noi non la possediamo, ma basterebbe avvicinarsi un po' di più o rispettare un po' di più la verità delle cose che accadono. Qui dal punto di vista filosofico sarebbe lunga, che cosa è veramente vero, ciascuno ha la propria griglia interpretativa, le proprie categorie culturali, però se a un'ora di volo dalla Sicilia sta accadendo qualcosa e non arrivano 5.500 di quell'arrembaggio tunisino, come l'ha chiamato qualcuno, noi dovremmo comunque, nel rispetto della verità sostanziale dei fatti, andare un po' lì, anche se fuori dal nostro ombelico mediatico, anche se non si parla di minorenni egiziane, e qui mi fermo con i riferimenti stupidi, ma purtroppo sono due mesi che sulla nostra stampa, sui nostri media, non si fa altro che discutere di tutte le note vicende che voi sapete. Certo, è vero anche, a dare prova stamattina, che ci sono dei colleghi che vanno, che girano, che raccolgono, che vengono inviati dai giornali, quindi nelle stanze dei bottoni dove si decide, dal Corriere della Sera, Repubblica, alla Stampa, ai vari TG, non è che siamo lì solo per fortuna a guardare le vicende interne e le polemiche a cui siamo più che abituati a suoi fatti, io spero stanchi, ma qualcuno non ancora, e allora ci dice: no, vai in Egitto, vai al Cairo in questo momento. Infatti non sono mancati in questi giorni, in queste ultime settimane, interviste, documenti, reportage realizzati dai nostri giornali. Quindi quello che che mi fa pensare, c'è qualcuno che va, che fa, che fa il suo mestiere, che raccoglie, però si fa fatica a mettere insieme il contesto, a capirne un po' di più, andare al di là di quella piazza Tahrir che abbiamo visto, la piazza del Cairo, dove che è stata il palcoscenico di questa trasformazione. Una informazione che qualche volta è un po' disinformazione, qui entriamo un po' nella polemica, certo, entriamo nella polemica tenendo conto quella che è un po' il nostro punto di riferimento di oggi, l'immigrazione e i meccanismi di guerra e pace, che non è solo una guerra militare, lo vedremo, sono meccanismi economici, è una guerra che non si guerreggia, è una guerra che non si combatte solo con le navi militari, ma anche con le navi militari, ma anche con le navi militari della Marina italiana, ma anche con le armi, certo, ma ad altre latitudini, in altri contesti, che poi comunque arrivano in qualche modo, si relazionano con il nostro paese, si combatte in maniera diversa, si combatte con accordi economici che stritolano le economie locali, e quindi ci sono agganci nel percorso di una scuola di pace, per cui guerra e pace sono veramente legati al tema dell'immigrazione. Noi stiamo partendo da come ci raccontano in questi giorni, in questa fase, questa situazione, perché chiamarlo ancora fenomeno, io qualche volta dico che è un po', forse è un po' parziale come visione, cioè pensare che oggi, rapporto Caritas Migrantes del ottobre 2010, che fa una radiografia precisa, dettagliata, ricca di dati, ricca di analisi della presenza straniera nel nostro paese, ci dice che siamo intorno al 7,8%, diciamo tra il 7 e l'8%, stime che probabilmente se hanno un margine ce l'hanno per difetto, quindi diciamo che siamo 8 italiani su 100, è scappata una bella immagine, 8 cittadini che vivono in Italia, ma che ahimè non tutti sono ancora italiani, e penso soprattutto ai minorenni, ci arriveremo a toccare questo punto. 8 persone che vivono nel nostro paese su 100 sono straniere, più di 5 milioni di persone che vivono dentro i nostri confini provengono da altri paesi. Zygmunt Bauman parla di mixofobia, la paura di mescolarsi all'altro, l'altro che è portatore sano, dico io, di cultura diversa, di religione diversa, di lingue diverse, però fa ancora paura, e spesso questo meccanismo della paura è ingenerato da un uso sbagliato, parziale, secondo il mio punto di vista, ripeto, chiunque poi qui può dissentire, può dire la sua, sarebbe interessante confrontarsi, però spesso questi sentimenti, questa percezione che vuol farci usare più la pancia che il cervello, nasce a origine all'interno dei media, ecco perché quel disinformazione, linguaggio che ha delle conseguenze, la scelta dei soggetti, delle priorità, delle scalette, dicevo prima, dell'ordine delle notizie, del mettere oggi la Libia in prima pagina, ieri no, l'Egitto farlo sparire, farlo ritornare in prima pagina, secondo interessi o secondo priorità che a volte a chi vive magari semplicemente, io abito a Milano ma lavoro in Svizzera e guardo a volte con 50 km di differenza, dico, ma com'è possibile che non ci accorgiamo di questa cosa qua, che i miei colleghi non se ne accorgono? Non sono orbi o ciechi i miei colleghi, è che a un certo punto certe decisioni non spettano più a chi fa il mestiere sul campo o anche in una redazione seduto, ma con la zucca sull'argomento, con attenzione, a un certo punto si sale un po', chi decide che cosa mettere in prima pagina? Se la polemica sulla Lega, che oggi è sulla Lega e sulla festa del 17 marzo, che evidentemente è un tema importante, che è chiaro che oggi è quello in prima pagina, però nell'insieme, nell'ordine, nella scelta di queste priorità, ci sono fattori che sfuggono un po' agli anelli bassi della catena, che sono coloro che raccolgono le notizie e che le elaborano, si va in su, e quindi si incontrano poi, si trovano queste mistificazioni, questi che secondo me in alcuni casi sono bugie, vere e proprie, in qualche caso vere e proprie bugie. Questo uso improprio dei termini che ci fa confondere prima il rifugiato, col profugo, col migrante, con l'irregolare, l'illegale, già che ci siamo col criminale, tanto grosso modo è la stessa cosa. Come grosso modo è la stessa cosa? Come si fa a pensare che, eppure qualcuno lo fa. Quel piccolo libretto che qualcuno ha visto all'ingresso, io dico no, io per scelta, lo spiegavo stamattina ai ragazzi del Nolfi, per scelta di campo. Non uso la parola clandestino nel libro, lo scelgo di non usare la parola clandestino nel campo, forse mi pareva di averla già accennata questa cosa quando abbiamo parlato alla fila della sostenibilità, mi ripeto, ma ci tengo in un certo senso non per smarcarmi o per essere originale, per scelta, in un piccolo libro dico no, io qui non la trovate questa parola, anche se spesso, soprattutto quando si parla d'Italia, racconto di vicende di persone che non hanno i documenti in regola, che dunque sono irregolari e che dunque secondo la normativa sono anche illegali, e qui usiamo termini che sono quasi sinonimi, anche se uno è più pesante dell'altro, ma dice la verità. Se uno straniero, sia tunisino, sia un moldavo, sia un afghano, entra nel nostro territorio senza un documento, è una presenza irregolare, d'accordo, ma da qui a dargli il criminale c'è un oceano di mezzo, c'è un abisso, e soprattutto c'è la verità sostanziale dei fatti da cui eravamo partiti. Se questo signore, qualunque sia la sua nazionalità, italiano compreso, commette una violazione, un reato, è chiaro che, eccetera, eccetera, c'è una magistratura che indagherà. Ma oggi, nel nostro paese, è diventato reato penale essere qui senza documento. Un essere, uno status, è diventato un'azione. Io sono qui senza il permesso di soggiorno, perché magari mi è scaduto, perché ho perso il posto di lavoro, oppure perché sono entrato illegalmente. Certo, li vedremo poi, se avete la pazienza, e se io sto stretto, di capire perché si continua tuttora a fuggire da molte latitudini per molti motivi diversi. Guerra e pace, a volte una guerra dichiarata, la Somalia, l'Afghanistan, altri contesti, a volte una pace apparente, il famoso concetto della pace come assenza della guerra, che è un po', anche questo un pochino riduttivo, con guerre meno dichiarate o non combattute con le armi. Allora oggi essere 19 febbraio in Italia senza quel pezzo di carta non è più una sanzione amministrativa, non è più un parcheggiare fuori dalle strisce e quindi risponderne e pagare una multa, nella fattispecie del cittadino italiano, o un tipo di infrazione, no, diventa un reato. Il pacchetto sicurezza approvato poco più di un anno e mezzo fa, ecco perché nomi e cognomi, quindi l'attuale governo l'ha approvato, è un dato di fatto, trasforma sostanzialmente questa presenza irregolare in un reato penale, e tra le varie normative c'è quella di questo pacchetto, c'è quella che la persona può essere privata della propria libertà personale fino a 6 mesi senza bisogno di processo all'interno dei centri cosiddetti di identificazione e di espulsione. C'è poi previsto il rimpatrio. Questo pacchetto autorizza a ributtare indietro dall'altra parte di quel Mediterraneo che è in agitazione, che è scosso da un vento, la Libia, oggi. E quindi questa cosa adesso credo che venga messa in discussione al Ministero dell'Interno, ero a Roma l'altro giorno, ne stanno parlando evidentemente di queste cose. Cosa succedeva? Facciamo un passetto indietro prima di queste ultime settimane, fino all'altro ieri. Succedeva che l'Italia, in base ad accordi con la Libia, rimandava indietro persone che erano salpate dalla Libia, ma che provenivano da gran parte dei paesi subsahariani, dal Corno d'Africa, dall'Etiopia, dalla Somalia, dall'Eritrea, oppure dall'altra parte, dalla Nigeria, dal Camerun, eccetera, 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 e li cacciava indietro, senza nemmeno ascoltare i motivi di questa fuga. Cioè, vabbè, non abbiamo tempo, mica possiamo farli entrare tutti. No! L'Italia, come sapete, ha sottoscritto delle convenzioni internazionali che si chiamano convenzioni di Ginevra, che impongono, che danno degli obblighi al paese che ha sottoscritto, e che quindi la persona che arriva va ascoltata davanti a una commissione composta da funzionari del Ministero dell'Interno ed esperti della materia, che intorno a un tavolo ascoltano questa persona, la quale persona dice: se scappo dalla Somalia perché mi tirano le bombe in testa, purtroppo a Mogadiscio accade tuttora, se scappo dalla Costa d'Avorio ci sono state un po' di rivolte, c'è una situazione politica di stallo tra due presidenti che non riescono a trovare un accordo. Cioè, perché se scappo dal Senegal di guerra non ce n'è, no. Se scappo dall'Afghanistan, sì, siamo presenti anche noi, alcuni nostri connazionali hanno pagato un tributo con la propria vita, insomma, alcune famiglie di nostri connazionali che non hanno più un figlio giovane perché durante lo svolgimento del suo mandato è morto, e quindi lo dico con molto rispetto, però sta di fatto che in Afghanistan a ottobre saranno 10 anni di presenza occidentale, 150.000 uomini guidati in un'alleanza della NATO ma allargata e guidata dagli Stati Uniti, non ha portato a quella pacificazione che sembrava dietro l'angolo, che purtroppo per anni l'amministrazione Bush ci ha venduto come appunto esportazione di democrazia, poi tutti sapete come purtroppo è andata avanti, ecco che il tema guerra pace torna, e là c'è la guerra, si scappa, non c'è niente da fare. E quando ad Ancona sbarcano i traghetti della Grecia, sul traghetto della Grecia si è nascosto un afgano che ha camminato per tot centinaia di chilometri, altre migliaia di chilometri li ha percorsi a bordo di un camion, sapete che quelle dinamiche lontane arrivano alle porte di casa nostra, arrivano sulle nostre spiagge, come sulle spiagge del Salento, su quelle della Sicilia. Ecco perché andare a ripercorrere un po' di queste strade, andare a vedere un po' da altre latitudini i motivi di questa fuga, credo, dal mio punto di vista è stato interessante, sicuramente un percorso che non ho terminato, ma che continua a richiedere una certa attenzione, perché ci consente quantomeno di mettere in prospettiva, di guardare non tanto... A pranzo parlavamo di foto, fotografie, foto digitali, non lo zoom ma il grandangolo, cioè allargo la prospettiva, il che ovviamente deve immediatamente allontanare qualsiasi atteggiamento pietistico, buonista, venite tutti da noi. No, non è questo il punto, non è questo il punto. C'è una normativa, questo pacchetto sicurezza cosiddetto è l'evoluzione di una legge che si chiamava Bossi-Fini e che prima si chiamava Turco-Napolitano e che prima ancora era la legge Martelli, via dicendo. Quindi, cioè, voglio dire, anche il diritto evolve e resta comunque complicato e complesso gestire 3-4 mila presenze, per esempio, appunto a Lampedusa. Nessuno sta dicendo che sia facile e nemmeno che sia giusto dire ai tunisini venite tutti da noi perché qui avete risolto i vostri problemi, c'è lavoro per tutti. No. Ci sono dinamiche complesse e conflittuali, ma se io giornalista continuo a parlare di orde inarrestabili, di arrembaggio tunisino con delle metafore esagerate, l'esodo biblico, alimento questa paura. Mi sono detto, mentre dicevo orde, mi suonava nella zucca, mi dicevo, ma orde, e mi ricordavo le orde barbariche che tutti abbiamo studiato a scuola. La semantica non è proprio un'opinione, no? Cioè quell'orde lì un pochino subliminalmente ci fa pensare a barbari, certo, tornavamo in macchina con Luciano, mi sono arrabbiato, islamico al posto di arabo, confondendo le due cose, nell'islamico, nell'islamista, che sono aggettivi che noi in Italia usiamo mescolandoli, ma all'estero no, in francese non si fa, c'è qualcosina, no? Pericoloso islamista, che vuol dire? Pericoloso cristiano, sarà un signore, una signora pericoloso perché ha fatto qualcosa o perché potrebbe fare qualcos'altro, indipendentemente dalla sua religione, però a noi ci piace un pochino. E allora quel milione di africani pronti a partire, dico io, ma chi li ha contati? E non era una battuta dire chi li ha contati. In Africa vivono, le stime, 850-900 milioni di persone, dicono le Nazioni Unite, l'ufficio dell'ONU che tiene questi conti. E perché solo un milione pronto a partire? Dove sono questo milione? Stanno alla fermata dell'autobus? Ma i nostri giornali fanno passare questo, è questo che un pochino mi fa pensare che sia necessario o uno scarto culturale oppure una grande pazienza da parte del lettore, del consumatore di notizie, che è anche un consumatore di beni di consumo, poi scusate il gioco di parole, che quindi nel giornale è costretto a leggere anche le pubblicità, non dimentichiamo la nostra doppia funzione di cittadino, ma siamo anche un target interessante per chi ci passa il messaggio giornalistico e anche un po' pubblicitario, che spesso stanno molto vicini anche dal punto di vista grafico. Allora, parlare di un milione di africani pronti a partire ci può far paura? Un milione sono tanti. Ma gli egiziani sono 80 milioni di abitanti, 80 milioni di abitanti. E Lampedusa sta più a sud di Tunisi e di Algeri. Gli algerini sono 35, 30, 32, marocchini in Marocco, cioè marocchini in Italia sono mezzo milione, in Marocco sono 33, 34 milioni. In Libia sono solo 6 milioni. Ma la Libia per noi è un partner importante a livello strategico, perché ci dà il gas e il petrolio. Qualcuno ha trasformato questa relazione tra due paesi in un'amicizia personale fatta di pacche sulle spalle. Questo accade, non lo dico io, è evidente che Berlusconi ha fatto della sua amicizia con una serie di discutibili capi di Stato. Certo che si può dire che Putin è una persona discutibile, certo che ci sono state rivelazioni massicce da parte dell'esercito russo in Cecenia, allora io qui pubblicamente, senza paura di essere né smentito né denunciato, posso dire che Putin è un personaggio discutibile. E se l'attuale capo del nostro governo, democraticamente eletto, quindi lui c'è in quella funzione, esclusivamente in quella funzione va rispettato, stringe relazioni particolari con la Libia di Gheddafi, è un dato di fatto che modifica, capite bene, le relazioni tra i paesi. Il trattato di amicizia e di cooperazione tra Italia e Libia, avviato nei governi Amato, quindi nei governi di sinistra, perché c'era un contenzioso legato all'età, al periodo coloniale che andava risolto, Gheddafi è rimasto lì, da noi cambiano governi e ministri, Gheddafi è ancora lì da 42 anni, quindi l'interlocutore era sempre lui dall'altra parte del Mediterraneo. Da questa parte questo accordo è stato finalmente messo a punto 2 anni fa. Dall'attuale governo, ripeto, un lavoro iniziato negli anni precedenti, e qualche mese fa, ad agosto scorso, sono stati celebrati 2 anni di questo accordo. Gheddafi è venuto in Italia, accolto come al solito tra il folklore, tra il serio e il faceto, ma va bene, così è stato accolto. Oggi, ecco perché quello che accade dall'altra parte del Mediterraneo dobbiamo guardarlo. Una delle due principali banche italiane, che si chiama Unicredit, ha l'8% di capitale che è libico. E quindi queste distanze si riducono. Facevo un esempio stamattina che mi è venuto così, forse è una fesseria, ma per rendere l'idea, cioè questa presenza libica sta nel nostro bancomat, ammesso che uno abbia quella banca lì, eccetera eccetera, cioè le relazioni che sembrano a volte segnate da queste distanze, in realtà appunto la Libia è dietro casa, come la Tunisia e l'Egitto, però in fondo quasi non vediamo, no? non ci arriviamo a vedere, stanno dentro casa nostra, non solo quando arrivano quelle x migliaia di prima a Lampedusa, ma stanno dentro casa nostra, perché quei 5 milioni di cui parlavamo all'inizio sono persone che frequentano le scuole, che usano i nostri servizi sociali, che lavorano e che producono il 10% del PIL italiano. Non mancano, l'indicativo forse è un po' pretenzioso, non mancano all'interno della categoria che produce la visione della presenza straniera in Italia. È chiaro il passaggio, cioè perché parliamo per un secondo, avevo detto siamo già 10 minuti, di come i giornali raccontano, perché la nostra percezione, nostra dei cittadini, passa attraverso questo filtro culturale. E ci sono persone competenti, capaci, che sono sul campo, che conoscono per esempio i paesi arabi da anni, e quindi quando sono stati in Egitto in questi giorni ci hanno collocato in prospettiva storica. Chi legge Repubblica avrà letto uno splendido servizio di Bernardo Valli, che in una manciata di righe raccontava 30 anni di Egitto, con grande competenza, con grande professionalità, a mio parere sempre, con esperienza sul campo, perché per esempio nella fattispecie questo signore stava nel 62 a raccontare la rivolta d'Algeria contro la Francia, e quindi la sua capacità di leggere oggi i fatti a quasi 80 anni è complessa, è notevole, è monumentale, è diacronica, no? Si allarga nel tempo quasi, c'è una conoscenza del contesto, non sono tematiche nuove, 20 anni, 25 anni che abbiamo una presenza crescente di immigrati nel nostro paese, quindi certe dinamiche, almeno interne, un po' le conosciamo, giornalisti che si specializzano, si è sentito il bisogno persino, poi mi fermo su questo argomento, di fare una carta di Roma, si chiama, lo dico perché è giusto che la gente lo sappia, che le persone abbiano percezione di questa, non lo faccio per difesa della categoria, ma per dire che a un certo punto anche tra i giornalisti italiani c'è stata questa sensazione che non ci fossero, non dico gli strumenti, ma l'attitudine a trattare questi argomenti con il giusto rispetto, un codice etico, un codice deontologico, chiamatelo come volete, su 4 categorie di persone: richiedenti asilo, i migranti, le vittime della tratta e i rifugiati, che sono categorie completamente diverse. È chiaro che una nigeriana che è vittima della tratta può ottenere uno status di rifugiato, di protezione umanitaria, ma qui andiamo nel tecnico. In sostanza, quel clandestini sparato di giornale, quelli irregolari, illegali, rifugiati, sono cose completamente diverse. E quindi a un certo punto i giornalisti hanno detto: beh, facciamo una specie appunto di un invito, perché alla fine mica prevede delle sanzioni la carta, anche se sarebbe necessario, in cui sostanzialmente, non vi preoccupate che non passiamo attraverso questi punti, perché me la sono stampata io per rileggermela, la dovrei conoscere un po' di più, è una cosa che sta lì, è una specie di, è tutto qui, è un piccolo elenco, un documento che auspica un certo approccio, però dice cose importanti, termini giuridici o giuridicamente appropriati, insomma termini giuridici corretti. Espulso, espulsione, cacciato, per noi è un pentolone unico, diffusione di informazioni imprecise e sommaria distorte. Io la parte prima l'ho fatta per conto mio un giorno in treno sulle imprecisioni, poi mi sono accorto, ripescandola, che era, perché mi fa rabbia questa cosa, mica bisogna essere degli avvocati per sapere due o tre termini essenziali. Poi certo chi si occupa di diritto d'asilo, di diritto di immigrazione, ha una conoscenza molto più. Non si può chiedere a tutti i giornalisti che si occupano di questo tema di essere degli esperti di, ma quantomeno. Mi viene un paragone irriverente, io sono l'italiano che meno sa di calcio, ma se uno sbaglia, un telecronista o sulle pagine sportive, non dico il ruolo di un calciatore, o ricordare una sua precedente squadra, o ricordare una sua. L'italiano medio, che sa molte più cose sottoscritte in termini calcistici, se ne accorge immediatamente. E allora perché l'eritreo è illegale, irregolare, rifugiato, criminale, che tanto va bene lo stesso, quasi sinonimo, come uno slittamento semantico, una parola che ne vuol dire un'altra. Fermiamoci un secondo. Tutelare l'informazione in un contesto chiaro e completo. Io credo che l'alternativa sia, non sto dicendo che tutto ciò che viene prodotto, non vorrei essere appunto io stesso esagerato, o troppe iperboli, troppe esagerazioni, però spesso questo accade. Allora quali attrezzi, quali strumenti? Stamattina con i ragazzi del liceo avrò ripetuto 10 volte, credo che alla fine mi abbiano pensato anche un po' a rincitrullito, sul discorso dell'approccio a internet per loro, ma vale per tutte le generazioni, trasversale. Quello che accade, torniamo in Medio Oriente lì, quello che accade lì oggi, questa primavera l'ha chiamata qualcuno in Medio Oriente, questa rivoluzione del web, questa rivoluzione digitale, chiamatela come volete, ma è successa in queste modalità grazie soprattutto, non esclusivamente, all'uso dei cosiddetti social network, a internet innanzitutto, a Facebook, a Twitter, a tutti questi strumenti che gran parte di noi usano, non tutti, certo, soprattutto a generazioni diverse. Un sessantenne italiano oggi è molto meno acculturato in termini informatici digitali rispetto a un ventenne. Va bene, questi sono degli spazi che piano piano si possono ricomporre. Mi verrebbe da dire che poi il nostro paese ha una lentezza digitale, e in Europa non siamo messi bene, quindi i problemi veri del paese, per esempio, è quello di fornire la banda larga per avere un accesso di un certo tipo a internet, per consentire ai nostri ragazzi, ai nostri figli, non miei, insomma, ai ragazzi dei licei, ai nostri papà. La mia mamma, quando ero da Haiti, mi scriveva su Facebook e rimanevo scioccato 3 volte, e la mia mamma ha un'alfabetizzazione digitale di base, però. Mi sono detto, allora ha un senso anche in casi così, no? In cui, ok, tutto ok, ciao, sto bene. Oppure pubblicavo foto, qualche cosa, cioè, ti abbiamo visto bene, abbiamo letto, siamo contenti che stai bene, arrivederci, grazie. E i telefoni non funzionavano perché c'era stato il terremoto da pochi giorni. Ecco, quindi c'è questo divario, ma questi strumenti sono stati essenziali. In Egitto in particolare, in Tunisia, adesso lo sentite anche, persino in Yemen, parlavo qualche giorno fa con una direttrice di un giornale in Yemen al telefono, mi diceva sì, qui internet c'è poco, però un pochino è servito. Cito lo Yemen non a caso, fra un secondo faremo un salto da quelle parti, quindi cercare fonti alternative, certo un giornale, un altro giornale, su internet, la stampa estera, chi può usare lo strumento linguistico di una lingua che sa, che ha studiato, che sta studiando, si accorge che il panorama, che l'impostazione è un po' diversa. Torno all'esempio fatto poco fa in auto, non faccio nomi, una radio nazionale dice 84 morti in Libia, l'ho visto anche stamattina sulle agenzie di stampa, domani lo leggeremo sui giornali, è un numero che ha fornito Human Rights Watch, che è una grossa organizzazione per i diritti umani, che a un certo punto dice secondo noi sono 84 le vittime, temo che siano di più, ma comunque un calcolo, una stima. Al Jazeera, ai giornali inglesi, siti, stamattina per un paio d'orette sono stati a sbirciare, dicono tutti che questa è la notizia, certo, 84 morti, dice Human Rights Watch, ecco come non ci raccontano le cose. Una fonte, cioè secondo i nostri conti sarebbero 84 in base alle testimonianze, ma tutti subito aggiungevano, non si capisce bene, c'è confusione, stanotte in Libia hanno bloccato internet quasi del tutto, sembrerebbero 12 morti a Al-Baida, la città vicino a Bengasi, 35-40 a Bengasi, però 27 stanno all'ospedale, altri, cioè, vuol dire che uno dice, caspita, è successo qualcosa di grave, ci sono parecchi morti, perché hanno contato, scusate, è brutta l'espressione, hanno contato i corpi. Ma certo, prima di dire quante persone sono morte devo avere qualche tipo di riscontro. Ecco dove sta la verità sostanziale dei fatti. All'ospedale dicono che ci sono, ok, 27 morti, tot di qua, il quadro è questo, ma è incerto. notiziario della RAI, e dico RAI, non volevo dirlo, ma fa niente, ma lo dico con rispetto, perché la persona sta in Libano, è una persona che conosce il contesto, deve dire tante cose in un minuto e mezzo, lo so come funziona, in Libia 84 morti, finito, no, non ci sono stati 84 morti, c'è qualcuno che dice che sono stati 84 morti, c'è una grande confusione, c'erano delle proteste stamattina, c'erano dei bilanci contrastanti, non sto dicendo che sono morti di meno o di più, parliamo di morti, parliamo di persone che sono state uccise, quindi non si può sbagliare, non è una percentuale di qualche cosa quanti cassonetti da spazzatura hanno bruciato o quanti, no, parliamo di persone che sono state uccise, quindi una cautela ci vuole, però in macchina sento la notizia di 74 morti, è una raffinatezza questa, no, è un esempio per dire che una certa approssimazione che ma non sempre è colpevole, non voglio davvero peccare di moralismo nei confronti degli altri, però caspita, quello che ho sentito oggi al Radio Giornale delle 13, e mentre tutti gli altri siti stranieri, e probabilmente anche qualche sito italiano certamente, che magari aveva un po' più di spazio rispetto a quel minuto e mezzo in cui il giornalista ha dovuto schiacciare un po' tutta, perché è chiaro, ti telefonano, ok, un minuto e mezzo sul Medio Oriente, scusa, ma c'è un macello incredibile in Libia, stamattina c'erano le proteste in Algeria, c'è bello, qui c'è da parlare dell'Italia, di Calderoli, quella roba qua, fai questa roba qua, ciao, grazie, pam, tu sei lì e devi fare il tuo minuto e mezzo, vado oltre queste arriviamo a guerra e pace, mannaggia che premessa lunga. Però ci sono queste dinamiche, e queste dinamiche sono strettamente legate alla nostra percezione di questi fenomeni, anche perché, lo dicevo prima e ci torno, si fugge meno se c'è una situazione di pace, si fugge di più da un contesto di guerra che può essere di diverso tipo, si fugge anche dall'Italia, certo, ci sono ormai, non so darvi dei numeri perché sarei impreciso, non li ho contati, però nel lavoro fatto per questo libro, un giro in diverse città, in diverse realtà italiane, soprattutto dal sud, ma anche dal nord, in una fase di crisi che ha toccato anche moltissime nostre famiglie, nostri connazionali, a un certo punto la percezione è che è cambiata la legge, pacchetto sicurezza, perdi il permesso di soggiorno, finisci in galera e ci esci in galera nei centri di identificazione ed espulsione, non puoi fare ricongiungimento familiare, spiegavo stamattina a una ragazza del liceo che mi ha fatto una domanda, perché la ASL, in base a questa legge, deve venire a misurare l'azienda sanitaria locale, venire a misurare se la tua casa può accogliere i tuoi parenti, ricongiungimento, la moglie, i figli, perché deve avere una metratura minima, ci vogliono 14 mesi mediamente per avere un permesso di soggiorno in Italia, e si chiede alla questura, non alla posta o al comune, alla questura. Noi in questura facciamo solo il passaporto, siamo l'unico paese al mondo che mette la marca da bollo, ma questo è un altro discorso. Alla questura, allora capite bene che poi alimentare quella forma di insicurezza, fare quelle strane equivalenze semantiche tra irregolare, clandestino, e qui lo uso apposta, e criminale, certo, per avere permesso di soggiorno devi andare in questura, è ancora un approccio sicuritario, cioè che mette la sicurezza come primo punto. Don Virginio Colmeni, l'ex direttore della Caritas San Bruno di Milano, che ha avuto la cortesia di fare la prefazione a questo lavoro, insiste, ribalta la prospettiva, dice parliamo di coesione sociale, anche sull'integrazione, parola complessa che apre scenari incredibili, quando dicevo dei 5 e più, 5 e mezzo, quasi milioni di stranieri che vivono nel nostro paese, un milione, do un altro numero, abbiate pazienza, sono minorenni, nel libro c'è scritto 862.000, è passato un anno, la cifra va aggiornata, onestamente va aggiornata, però ferma in Parlamento che deve occuparsi di riforma della giustizia e di altre priorità, c'è una legge che propone di modificare il diritto di cittadinanza, quindi la concessione di cittadinanza, che per ora è ferma a 10 anni, ha una serie di caratteristiche, introduce un criterio dello ius soli, cioè se nasco in Italia, se i miei genitori sono filippini o egiziani o marocchini, ma sono qui da 15 anni a determinate caratteristiche, no. Oggi non vale ancora, sapete bene, esiste, anche questo vive molto su internet, la cosiddetta seconda generazione, i figli di immigrati che ormai sono qui, hanno studiato, dico sempre, usano il congiuntivo meglio di alcuni miei vicini di casa, di qualche mio zio, hanno una identità complessa, sono legati alla propria famiglia, se si tratta di provenienze dal Nord Africa, dai paesi rivieraschi del Mediterraneo, quindi paesi di cultura, lingua e religione islamica, hanno una visione legata alla loro tradizione religiosa, se no filippini sono cattolici, per esempio il rumeno si pone, o comunque un'altra lingua, magari la lingua di casa più la lingua franca del proprio paese, magari l'inglese o il francese, e parlano un perfetto italiano. Quindi c'è una ricchezza dentro questa realtà che continuiamo a dipingere o a definire fenomeno, il fenomeno dell'immigrazione. Quel fenomeno. Il rapporto Caritas Migrantes si dice che si è decuplicato negli ultimi 10 anni il numero di stranieri in Italia. 1 milione di minorenni che stanno mediamente intorno a le cifre sono le stesse, 8-10% per classe, con delle punte, provincia di Milano 21%, città Milano 21%, provincia 15%. 21% vuol dire che ogni matematica non sono un mostro, Luciano, correggimi se sbaglio, però insomma su 20%, su 10 seduti in una classe, 2 almeno sono stranieri, su 24, e a me capita qualche volta di fare qualche chiacchierata nelle classi, sono arrivato a trovarne 8-9 su 25. La ministra Maria Stella Gelmini aveva proposto il tetto del 30%, così, perché insomma, se suonava bene il 30%. A Telgate, in provincia di Bergamo, c'è il 26% di residenti, comune col più alto tasso in Italia, e poi mi fermo con i numeri, di stranieri. È chiaro che i figli, soprattutto se sono famiglie provenienti da certi paesi, del Maghreb, invece sono numerosi, in quella scuola la loro presenza sarà molto di più. E che senso ha, almeno nelle scuole, inventarsi, vi ricordate la notizia poi, oltre a essere sparita dai giornali, è sparita anche l'idea. Non diamo la nazionalità a queste persone, quindi le teniamo qui, prendiamo le tasse dei loro genitori, delle loro famiglie, ma a questi figli, che pure usufruiscono di servizi, perché se vanno alla scuola pubblica evidentemente non pagano, e quindi hanno un percorso di formazione che pesa sulle nostre casse, però, caso mai qualcuno fosse preoccupato, dice la Banca d'Italia che entrano 11 miliardi in termini di versamenti di tasse previdenziali, ma non solo, per gli stranieri, e ne escono meno di 10. Quindi abbiamo 1 miliardo che a noi nelle casse dello Stato è poco, ma resta. Cioè, questo lo dico perché qualche volta qualcuno contesta questa cosa, ma non è vero, costano un sacco. Questo lo dice la Banca d'Italia, non lo dice il sottoscritto, che non avrebbe né i numeri né le verifiche contabili sotto mano. Cioè, il saldo, anche in termini economici per il nostro paese, è positivo. Io dico che fermarsi al saldo economico è un po' triste, perché c'è un saldo di tra l'altro anche demografico, altro aspetto importante che ben conoscete, però c'è un valore aggiunto. È chiaro che poi da tutto ciò deriva una complessità davvero difficile da gestire in certi casi. Penso a un insegnante che una sera a Parma mi dice: io ho una dozzina di ragazzi stranieri in 2 classi, faccio una gran fatica, perché non so, penso al bambino rumeno che ha una lingua neolatina, che alla fine un pochino entra facilmente, tra l'altro sapete bene dall'Europa dell'Est, anche da paesi di lingue non neolatine, che sono la gran parte, a parte la Romania, c'è una certa facilità ad apprendere. Bambino cinese che magari non ha mai parlato in italiano, immagino che per un insegnante sia una fatica pesante, difficile. Quindi la scuola, io chiacchiero qui, dico che bella l'integrazione, loro che tutti i giorni hanno in classe un bambino cinese, un pakistano, cioè penso a contesti anche lontani, un po' più faticosi, un ragazzo marocchino, una ragazzina ucraina, seduti in 4 tavoli, è faticoso perché si tratta di trovare il modo di dialogare con loro, di farli appassionare al loro presente, al nostro paese, nel rispetto, delicatissimo equilibrio del rispetto delle loro tradizioni, ma anche della conoscenza della nostra lingua, del nostro contesto. Perché la verità è la prima vittima della guerra? Ivo Andrić è uno scrittore bosniaco, quindi una terra, quella dei Balcani, che come ricorderete, da Ancona partivano i convogli durante la guerra, si arrivava a Spalato e da lì si entrava in Bosnia. Quindi anche qui ce ne siamo dimenticati, che alle porte di casa abbiamo avuto all'inizio degli anni 90 una guerra, anche questa complicata, strana, anche questa bollata come guerra religiosa, ortodossi, cristiani, musulmani, bello che fatto lo scontro di religioni, non era così come ricordate, come ben sapete, era molto più complesso. Però rischia davvero la verità, ecco perché sono partito dai giornali, dalla rappresentazione mediatica dell'immigrazione, rischia davvero di essere schiacciata, troppo compressa. Vado su questa nave, se avete la pazienza, così vi faccio riposare le orecchie, la voce sarà ancora la mia. Vi propongo un filmato di 5 minuti che parte da qui. C'è la guerra qui e c'è la verità. La verità non è che un pezzetto di verità interessante, no, la verità tutta, ci mancherebbe altro. Questa foto l'ho scattata a settembre di un anno fa, quindi settembre 2009, in realtà un po' più di un anno fa, sulla fregata militare maestrale della Marina Italiana, che stava nel Golfo di Aden. Scusate, lo faccio per comodità, perché almeno abbiamo una specie di planisfero o di mappamondo davanti. Il Golfo di Aden, e qui c'è l'oceano indiano, questa è la Somalia, questa nave stava qui in realtà, stava un po' più sotto. Da qui passano 18, secondo qualcuno anche di più, 18.000 navi commerciali, navi cargo all'anno. Arrivano dall'Oriente, dalla Cina, si infilano per di qui, canale di Suez, arrivano nei nostri porti, cariche dei nostri beni di consumo. E la nave italiana stava lì perché c'è una missione dell'Unione Europea che ha inviato decine di navi da guerra in quel pezzo di mare, in realtà anche un po' più in giù ormai, perché il fenomeno si è allargato, questo sì che è un fenomeno, perché non è una roba strutturale, per combattere i pirati somali, prodotto di un paese al disfacimento da 20 anni, che tra le sue conseguenze ha 1 milione di profughi fuori dalla città di Mogadiscio. Non ce ne racconta mai nessuno, ma fa niente, 1 milione di somali vivono fuori dalla città perché si combatte in questa città maledettamente da anni, che sopravvivono grazie agli aiuti alimentari dell'ONU, del programma alimentare mondiale, si chiama il PAM o World Food Program. E quindi l'Europa ha trovato una buona scusa, dice: beh, noi facciamo la scorta militare ai carichi di farina che dal Kenya, da qua sotto, grosso modo, da Mombasa, vanno a Mogadiscio a portare gli aiuti umanitari, il che è vero, ma questi cargo ci vanno una volta ogni mese e mezzo. Guardate che davvero sono quasi 2 milioni di persone in Somalia che dipendono da questi aiuti. Però già che siamo lì, scrive l'Unione Europea nel mandato di questa forza che si chiama Atalanta, di questa missione strana, la prima volta che l'Unione Europea va fuori dai suoi confini, e lo fa per andare a fare la guerra, tra virgolette, ai pirati e difendere i propri interessi legittimi commerciali. Spazio alle domande o a qualcuno che non ce la fa più e quindi esplode. Solo una cosa, era una delle rotte, era un esempio questo, appunto, quello di Aden, però alcune di queste persone sarebbero arrivate probabilmente verso Lampedusa se non ci fossero state delle normative e delle leggi che autorizzano questi famosi respingimenti, e quindi la gente lo sa, a Mogadiscio si sa che è più difficile. Non sto dicendo che è meglio o peggio, però quella rotta verso lo Yemen che esiste da tanti anni è diventata molto più percorsa dopo che si è saputo che qui era più difficile entrare almeno da Lampedusa. Il problema è che il pezzetto di verità che non ci dicono, che non ci dice in questo caso il ministro Maroni, e parlo prima delle ultime settimane, è vero che nel 2010 il numero di sbarchi era drasticamente diminuito, e quindi quando, rispondendo a precisi interessi partitici, non ho paura a dirlo, il ministro leghista va a dire: abbiamo risolto il problema dell'immigrazione clandestina, guardate qui, 2008-2009 32-34 mila sbarchi, 2010 in realtà sta a metà tra 2009-2010, meno di 5 mila siamo arrivati, meno 88%, non è una bugia, no. A Lampedusa e sulle coste è vero, c'è stato un calo drastico. La mezza verità non detta è che quella quota di ingressi, chi passa da quella porta lì, è meno del 15% del totale. La bugia, la mistificazione, la strumentalizzazione del lettore, dell'ascoltatore, del cittadino, e permettetemi di dire dell'elettore, è che quando Maroni dice una non bugia, dice appunto diminuito il numero di arrivi, non dice, perché non interessa, nel senso non è nel suo interesse in senso stretto, che la gran parte degli arrivi è invece dalle nostre frontiere orientali e sono arrivi via terra. Ecco perché avere gli strumenti per provare a leggere queste cose, per cercare di capirle. Parliamo poco degli arrivi di afghani nel porto di Ancona, di Bari, di Brindisi e di Venezia, dove ci sono delle strutture del Ministero dell'Interno, delle prefetture locali che tengono d'occhio, perché la Grecia è il punto d'ingresso di molti che arrivano dall'Asia e di molti che adesso fanno anche il giro dall'Africa passando in parte dal Medio Oriente, perché queste rotte si modificano, perché queste relazioni delicate tra la stabilità e l'instabilità, tra una guerra combattuta come in Somalia, non dichiaratamente combattuta come in Eritrea, un regime dittatoriale con cui l'Italia fa affari. Senegal, gli esempi potrebbero essere tanti, l'Algeria, dove non ci sono guerre, ma ci sono in questo momento proteste sociali interne, ma c'è comunque la disoccupazione alta, c'è comunque il desiderio di cambiare, c'è comunque la voglia di chi ha un parente che in Italia da tanto. Se abbiamo 500.000 di marocchini, ci sono almeno 500.000, grosso modo, di famiglie in Marocco che un parente ce l'hanno. È un esempio banale, ma per dire che ci sono legami tra i nostri paesi ed altre provenienze. Diceva Luciano in apertura, cittadini del mondo, e qui mi fermo per dar spazio se ci sono delle osservazioni, delle domande. Cittadini del mondo, credo che possa essere nella misura in cui si faccia uno sforzo faticoso di provare ad andare almeno mentalmente al di là dei nostri confini per capire meglio quello che accade qua. Quando ci sentiamo dire che la soluzione migliore è appunto rimandarli a casa o estremizzo un po' questa volta qualcuno, facciamoli fuori dalla finestra, ma poi li facciamo rientrare dalla porta di casa, affidiamo a loro, a queste persone, a queste mamme moldave, ucraine, per esempio, affidiamo loro le chiavi di casa, diciamo, mi raccomando, i vetri, settimana scorsa non me li hai fatti, affidiamo loro la cura delle nostre zie anziane, delle nostre nonne, perché noi non ce la facciamo. E mentre loro sono qui, certo, in questo caso per fortuna le badanti sono una, tra virgolette, categoria, quantomeno in termini di soldi sono pagate, ecco, rispetto ai ragazzi che raccolgono i pomodori, i nordafricani che raccolgono i pomodori o i mandarini o le olive nelle stagioni delle verdure del nostro sud. Di solito le badanti, almeno in termini, poi in termini di permessi, di sanatorie, è più complicata la situazione, però riescono a farsi pagare per il lavoro che fanno. Ma non li affidiamo solo appunto la pulizia del tappeto e del pavimento di casa, appunto li affidiamo i nostri affetti, le nostre. E poi uno va in Moldavia, sono stato, un terzo della ricchezza del paese è prodotto dalle rimesse, cioè dai soldi che vengono inviati da chi c'è fuori. Chiudo con l'immagine, io ho fatto l'obiettore, non mi piace chiudere con un'immagine militare, ma quella nave con 250 degli uomini a bordo, quella fregata, costa un sacco di soldi, non sono riuscito, mi dispiace, non ce l'ho fatta malgrado 200 telefonate, a capire quale fosse stato, era una missione che stava terminando, di quella nave, poi ne mandavano un'altra, a dire, in 6 mesi sapevano perfettamente quante miglia avevano navigato, hanno catturato 9 pirati in 6 mesi, va bene, hanno fatto un po' di scorte, appunto una volta una nave dell'ONU che portava la farina, altre volte alle navi commerciali, però queste scorte, guardate che non sono servite molto perché i numeri di attacchi dei pirati, c'è una nave italiana sequestrata in questo momento, quindi non è efficace. Il Sole 24 Ore oggi dedica mezza pagina al problema dei pirati nel Golfo di Yemen, quindi l'argomento di attualità. Ebbene, non sono riuscito a sapere quanto è costata alle casse dello Stato quella missione. Aiutiamoli a casa loro. I costi di questa presenza militare nel Golfo di Aden, e lì è più facile sapere quanto costa la missione in Afghanistan, siamo nell'ordine dei 5.000 euro al minuto, potrei sbagliarmi di qualcosina, ma quello era il costo, dividendo il tot per anno, per giorni, per minuti, ci costa questo. L'approccio dell'aiuto ai paesi in via di sviluppo, non può essere questo, perché, dice la Banca Mondiale, la quantità di denaro, non importa quanto, che gli stranieri nel mondo, questa è una statistica più ampia, mandano a casa loro nei paesi di origine, è superiore agli aiuti allo sviluppo. Adesso, stasera, oggi è sabato, ieri sera si è aperto il G20, oggi si discute della riforma bancaria, dei meccanismi di protezione delle banche, domani leggeremo sui giornali che l'Europa, forse sì, forse no, si mettono d'accordo, la Francia tira da una parte, la Germania dall'altra, eccetera, eccetera, per tenere d'occhio la fortezza Europa, che fa acqua da tutte le parti, perché nel Mediterraneo si riesce ancora a passare, questi sbarchi sono avvenuti, quindi questa Europa che alza le barricate non è tanto capace di difendersi, tra virgolette, militarmente da questa orda inarrestabile, come la chiama qualcuno. Un'Europa che si mette a parlare di economia, dice che dobbiamo mettere a posto le banche, ma quando si tratta di conti, la quantità di aiuti allo sviluppo che noi, più genericamente nord del mondo, l'Italia siamo a una miseria che veramente non è vergognosa, siamo intorno allo 0,2%, 0,19%, una roba del genere, di fondi destinati all'aiuto allo sviluppo. È chiaro che le spese militari sono di gran lunga maggiore, ma non devono essere pari, evidentemente. Si tratta solo di rispettare degli impegni che chiedono lo 0,7%. In un momento di crisi è ovviamente pressoché impossibile. 2 anni e mezzo fa, quando non c'era ancora stato il crack della Lehman Brothers, cioè l'inizio della crisi, cioè l'inizio del crollo del castello di carte finanziarie, l'Italia era comunque intorno al 2,1%, allo 0,21%. Quindi non è la crisi che ha peggiorato questa cosa specifica. Però certamente l'approccio continua, ecco, guerra e pace, continua a essere fondamentalmente quello di una strana guerra, I latini lo chiamavano Mare Nostrum, come sapete. Io dico che è diventato un Mare Monstrum, che veramente inghiotte decine, centinaia, migliaia di uomini e donne, non di flussi, perché non sono flussi, sono individui, sono soggetti, sono titolari di cittadinanza come noi, sono persone che come noi stanno sotto l'articolo 3 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, che ci pone più o meno tutti uguali alla nascita, e poi sappiamo bene che non è così a molte latitudini. Ecco, allora, se l'Europa fa il suo castello, si chiude ed è capace di trovare decisioni solo quando riguarda le banche, penso che non riusciremo ad affrontare queste dinamiche in maniera serena.
Bene, adesso abbiamo un ampio spazio, credo, per il confronto, che può spaziare su tante cose. Io volevo aprire così il confronto su alcune questioni che in parte avevi affrontato stamattina e che mi sembra importante riprendere. Abbiamo avuto un quadro, direi, molto ampio, i problemi dell'informazione. Se posso fare un piccolo spot, alla Sala della Pace noi abbiamo tantissima documentazione di quella citata prima, da siti internet specializzati a riviste, libri, materiale audiovisivo, quindi se vi volete informare appunto attraverso canali seri che non siano quelli purtroppo poco seri della informazione, diciamo, generale, sicuramente alla Sala della Pace troverete molto materiale, via Rinalducci 11, il retro del Gonfalone presso la Caritas diocesana. Due osservazioni che mi sembrerebbe importante per completare, aggiungere qualcosa al quadro che ci hai fatto. Allora, la prima la trago da questa immagine. Questa immagine ci fa vedere la direzione dei movimenti migratori principali che dal sud del mondo, non c'è tutto il sud del mondo evidentemente, qui ce n'è solo una parte, vanno verso la parte ricca. Ora, le motivazioni le abbiamo sentite, spesso sono le guerre, altre volte sono governi tirannici, e però da questo punto di vista coloro che per questi motivi entrano in Italia dovrebbero acquisire lo status di rifugiati, quindi non c'entra nulla con tutto quello che si parla sui mezzi di informazione, perché quelli dovrebbero ricevere lo status di rifugiati. L'Italia non ha una legge specifica sui rifugiati, per cui di fatto vengono messi in un unico calderone, quello che abbiamo sentito prima, e sono ributtati letteralmente in mare, talvolta respinti, sia che siano rifugiati per motivi di guerra, di governi tirannici, sia per altri motivi. E questo, quindi, già l'Italia, stamattina lo hai detto, è stata più volte, questo comportamento dell'Italia è stato più volte stigmatizzato e condannato dagli organismi internazionali, che dicono l'Italia non può fare questo perché ha firmato dei trattati internazionali e quello che sta facendo è assolutamente illegale. Ma la maggior parte di queste persone che si muovono dai loro territori lo fanno soprattutto per questioni di miseria, di fame, di mancanza di speranza. Ora, la cosa curiosa, non è il termine giusto, la cosa che a me indigna è questa, che se noi guardiamo questa cartina, qui abbiamo i movimenti di persone, noi ne potremmo fare un'analoga di movimenti di materie prime, fonti energetiche, eccetera, e vedremmo un sacco di frecce da queste aree che vengono verso di noi. Ora, la cosa che stamattina hai detto in maniera molto efficace è che il controllo che c'è nel Golfo di Aden fa passare tutte le fonti energetiche, le materie prime, tutto ciò che serve per la nostra vita, senza le quali noi saremmo al collasso nel giro di poche settimane. Cioè, se qualcuno di quelli che dice rimandiamoli a casa loro, dicesse bene, rimandiamo a casa loro le persone e tutto il materiale, materie prime, fonti energetiche che vengono da quei paesi, noi in due settimane chiudiamo. Perché noi non possiamo vivere, noi siamo letteralmente dipendenti da tutte queste aree del sud del mondo. Quindi la cosa scandalosa è che mentre si mandano le navi da guerra per garantire i flussi di materie prime, fonti energetiche, oggetti che da quei paesi vengono da noi, si respingono le persone. Quindi le persone contano molto molto meno delle cose. Se quelle persone fossero cose, potrebbero tranquillamente entrare in Italia. Siccome purtroppo sono persone, vengono fermate. E questo è, questa è la realtà che secondo me va detta in faccia a chi ha la faccia tosta di dirci che quelle persone dovrebbero tornare a casa loro. Ma la seconda osservazione è questa, che molto spesso queste persone vengono da noi perché noi gli abbiamo sottratto attraverso i meccanismi internazionali del commercio le poche possibilità che avrebbero di restare nel loro paese. L'esempio che ha fatto stamattina Emiliano è formidabile, perché c'è anche un modo di dire, secondo me molto brutto, dire non diamogli il pesce, insegniamogli a pescare. Io aggiungo sempre, no, smettiamo di rubargli la canna da pesca, perché questi a pescare lo sanno fare da sempre. Il problema è proprio, l'esempio che ho fatto stamattina è letteralmente su questa frase. Allora, che cosa succede in Senegal? Allora, noi qui a Fano abbiamo tantissimi emigrati dal Senegal che lavoravano soprattutto nella cantieristica, adesso sono in grande difficoltà, sono costretti a tornare al loro paese, eccetera. Ebbene, che cosa succede in Senegal? Il Senegal ha un mare pescosissimo. E proprio perché ce l'ha pescoso,
intanto faccio andare, ecco, no?
Ecco, perfetto, siccome ce l'ha molto pescoso, allora che cosa è successo? Che i paesi ricchi europei, tra cui l'Italia, dice bene, è pescoso, andiamo là e facciamo degli accordi per poter pescare da loro. Quindi ci sono degli accordi che consentono ai paesi europei di andare a pescare là. Dopodiché però è chiaro che quando uno si trova lì, non è che sta a vedere se sta pescando, no? La nostra marineria lo sappiamo bene qui a Fano, insomma, no? Tu puoi pescare lì, poi in realtà in Croazia c'era molto più pesce e andavano a pescare anche di là, e qui avviene la stessa cosa. Per cui le marinerie estremamente attrezzate europee fanno razzia anche del pesce senegalese, dopodiché i pescatori senegalesi sono alla fame, ed essendo alla fame è ovvio che cercano di risolvere il loro problema. Per cui pensare di fermare le frontiere perché non devono venire da noi, quando vengono da noi per quello che gli combiniamo là, è veramente ridicolo, insomma. Allora la questione del rispediamoli a casa loro avrebbe senso se noi avessimo il coraggio di dire bene, la smettiamo questo rapporto disuguale che c'è nel mondo fra il nord e il sud, consentiamo a quei paesi di avere un loro modello di sviluppo, una loro strada, che necessariamente non è quella nostra, che può essere diversa. Ecco, allora se noi riequilibriamo i rapporti nel mondo, probabilmente quelle persone non vengono da noi. Stamattina dicevo ai ragazzi del Nolfi, vi è mai venuto in mente a voi di prendere baracche burattini e di andare a vendere accendini e fazzolettini in Senegal? E ovviamente tutti mi hanno guardato così, dice no, ovviamente non ci è mai venuto. Perché ai vostri coetanei senegalesi invece questa appare come addirittura una prospettiva bella che gli apre la speranza? Evidentemente perché partono da una situazione talmente drammatica che se l'alternativa è la fame, la miseria, priva di futuro, vado persino a vendere, magari perché pensavo anche che le cose potessero andare meglio, ma vado a vendere fazzolettini, accendini a Fano, perché almeno lì alla fine della giornata forse qualcosa riesco a mangiare. Allora io credo che il problema non sia quello di preoccuparsi di questi flussi, appunto, di questa gente che viene, ma quello di chiedersi ma perché vengono? C'è la possibilità di costruire rapporti più giusti nel mondo perché queste persone possano rimanere a casa loro? Perché, e termino, certo che fra chi li vuole respingere in mare e chi vuole accoglierli e fare integrazione è evidente che noi siamo, spero tutti in questa sala, da questa seconda parte. Ma io aggiungo che la questione delle migrazioni è comunque di per sé un fenomeno negativo. Cioè io ho avuto una figlia che è andata a studiare in India negli Stati Uniti, ma lo ha scelto, lo ha fatto per allargare la sua conoscenza culturale, lo suo spazio di vita. Ma queste persone non vengono mica in Italia per questi motivi, vengono perché non hanno speranza. Allora io credo che la migrazione di per sé non sia un fenomeno positivo, sia una risposta inevitabile ad una dramma, spesso una tragedia. Allora noi dobbiamo ricostruire rapporti di giustizia fra i popoli perché il migrare, l'andare a cercare un futuro in un altro popolo sia una scelta, perché qualcuno lo fa perché ha piacere di farlo e non sia un obbligo di popoli interi che non hanno un'alternativa. Ecco, allora questo ulteriore elemento a me sembra che, per buttarla in politica, non ci sia in nessuna visione politica, no? Al massimo si cerca di fare integrazione e accoglienza, che per carità è già molto. Ma io credo bisogna affrontare il problema alla radice, là dove il nodo si crea. E quindi, però questo vuol dire essere disponibili a cambiare modello di sviluppo, mettere in discussione le solite cose sulla crescita, non cresciamo abbastanza, eccetera, significa ritrovare dei rapporti diversi nel mondo, altrimenti non ce n'è per nessuno, anche perché se Cina e India pretendono, come hanno tutto il diritto, di dire noi vogliamo svilupparci come siete sviluppati voi, siamo alla guerra di Bush che diceva siccome noi americani non vogliamo cambiare il nostro modello di sviluppo, noi facciamo la guerra a chiunque ce lo vuole mettere in discussione. Ecco, questo mi sembravano alcuni elementi così da introdurre nel dibattito, e poi magari su questo puoi aggiungere qualcosa, ma intanto vediamo se c'è qualcuno che nel frattempo ha pensato qualche domanda, qualche commento, qualche osservazione.
Sentendo i termini, no, di cui si parlava prima, immigrato, clandestino, sono termini che vengono, diciamo, da una campagna elettorale di un certo tipo di partito. Quindi, cioè, secondo me, esiste un servilismo certe volte anche dell'informazione a favore di una certa categoria politica, anche visto perché una certa categoria politica possiede questi strumenti, possiede quei media che fanno giornalismo, che danno informazione. E penso che anche attraverso questi media vengono trasmessi quei modelli culturali di una società consumistica che porta poi ad appropriarsi delle risorse altrui senza guardare ciò che realmente conta nell'uomo. Quindi ecco, cioè, questo servilismo anche dell'informazione molte volte è dovuto più a una tranquillità che tutti noi vogliamo, in coscienza nostra personale, di dire davvero viviamo una società complessa, in fenomeni molto diversi tra di loro. Bauman parlava di una società liquida, cioè come possiamo noi integrarci se noi sappiamo chi siamo? Noi stiamo litigando per 150 anni d'Italia, non ci sentiamo neanche italiani. Come possiamo spiegare a un ragazzo o a una persona che cosa vuol dire essere italiano e come lui può portare la sua cultura in un modello nostro? Quindi secondo me tutta questa disinformazione, in realtà un'informazione a rendere chiuse le nostre teste, cioè a non farci avvertire il pericolo di dover cambiare e un po' all'opportunizzarsi ancora di più.
Mi sembra quello che ha detto prima, che era, diciamo, eloquente, che il problema sono i rapporti internazionali, diciamo, i rapporti economici nel mondo. Però io volevo testimoniare una cosa, che noi come popolo italiano siamo stati un popolo di emigranti. Io sono stato un emigrante, mio padre è stato un emigrante, i miei due nonni sono stati emigranti. E dal mio punto di vista penso che gli italiani sono stati tutti emigranti a questo punto. No, dico, quindi abbiamo spazio in tutto il mondo. E questo quindi è un fenomeno che comunque appartiene, diciamo, a universale, se vogliamo. Quindi, e gli italiani che si sono spostati perché adesso non lo dico oggi, che non sono forse queste le condizioni che abbiamo oggi noi in Italia, ma avevano comunque l'obiettivo di migliorare la loro situazione economica. Voglio dire, mio nonno è andato negli Stati Uniti a 21 anni, è tornato per fare la guerra praticamente nel 15-18 e poi è ritornato, diciamo, in Argentina a emigrare. Quindi questa è anche una cosa che gli italiani devono avere comunque presente non come diciamo responsabilità rispetto al mondo, ma comunque responsabilità l'economia ce l'ha, diciamo, rispetto al mondo.
Grazie. Non ha detto lei dove, inclusiva, dove è stato lei, dice, migrante, dove?
Io sono stato in Svizzera 5 anni. Sono stato un irregolare in Svizzera.
Bravo, che non ha detto clandestino, bravo.
No, ho tolto appunto.
No, scherzo, certo.
Sì, sono stato un irregolare perché sono entrato come turista, poi mi sono messo a lavorare, ho avuto praticamente anche una lettera di ritornare in Italia, però nel giro di 15 giorni mi hanno dato il permesso di soggiorno.
esattamente come
capisci. Cioè, come il caso di noi, cioè, almeno se lo vogliono, diciamo, 14 mesi.
Una domanda forse un po' banale. Ho sentito poco e male, quindi vuoi capire la risposta. Questi settimane c'è stata una esigenza da parte di alcuni stranieri, studenti in Italia, di fare un esame di italiano. Volevo sapere a che proposito e cosa consisteva questa prova, nel senso che a quale fine e cosa ne pensi tu di questo, di questa, insomma, di questo passaporto per potersi conservarizzare, non so.
Grazie.
Ora vogliamo fare un primo giro di risposte, Maurizio, e poi. Ma siccome questi giorni naturalmente mi sono documentato sulla questione di Lampedusa, sulla voce
la voce.info,
Maurizio Ambrosini ha fatto un bellissimo articolo su tre parole su Lampedusa, praticamente parte quello che tu hai detto, insomma.
Conosco Ambrosini, giuro che non l'ho letto, mi dispiace, lo dico a mia discolpa, no, non vorrei che diceva, questo qua spaccia per su le robe di un altro, però lo leggo volentieri perché so che lui ha una visione.
Praticamente ci dà dei dati che sono anche abbastanza chiari. L'Europa con l'Agenzia Europea Frontex spende 42 milioni di euro all'anno per tenere, diciamo così, in qualche modo quel tratto di mare un po' coperto, perché poi di fatto non è che risolve il problema. E l'altra cosa che naturalmente mi sembra logico dire, che mentre Maroni, diciamo così, no, ci lamentava piuttosto pesantemente riguardo all'Unione Europea, e gli altri paesi europei gli hanno fatto sapere che in Italia ci sono 55.000 rifugiati, in Germania ce ne sono 593.000, in Inghilterra ce ne sono 850.000, cioè a un certo punto, no, c'è anche una questione sulla quale poi alla fine il sistema delle emergenze non può essere quella di non calcolare poi quello che si è dato rispetto a quello che, diciamo, l'Italia ha dato nell'accoglienza dei rifugiati.
Grazie Maurizio.
Poi facciamo un primo giro di risposte, poi
provo a essere rapidissimo. Parto dal ragazzo di cui non so il nome, in terza fila, sul servilismo dell'informazione. Sottoscrivo il servilismo dell'informazione, sì, per chiudere le menti, in sostanza. Questo è un processo culturale che dura da credo dal 94, ma anche prima, insomma, la data non è casuale, cioè proprio di ma non c'entra, non lo relegherei a giornali di una certa parte culturale o qualche volta politica o di appartenenze familiari, tanto per fare nomi e cognomi. Cioè è stata un po' una su alcuni manuali di storia del giornalismo ho già scritto da un po' questo, cioè proprio un paese che si è chiuso dal punto di vista proprio culturale dell'informazione su se stesso, al di là delle vicende di questi mesi, al di là di chi c'è al governo oggi. Cioè è un processo che ha abbassato il livello dei nostri giornali, ha abbassato tantissimo il livello della nostra televisione, non importa con quale governo, lo ribadisco, perché è un ragionamento proprio sulla distanza, che certi documentari, non è un caso, vanno in onda solo all'altro, sapete la mentele che facciamo tutti, ma perché questa roba qui, perché Report, è un esempio caso, ma non solo, a mezzanotte alle 11, è una scelta precisa, la televisione svizzera italiana che copre un bacino di utenza limitato, il Ticino ha 250.000 abitanti e sono 350.000 gli italoparlanti nell'intera Svizzera, certo copre tutto il paese, ma in sostanza il giovedì sera da 20 anni, in prima serata alle 21 c'è un documentario, anzi non è un documentario, è una trasmissione di approfondimento, non l'ho detto bene, che mostra mediamente due o tre soggetti, due o tre documentari di 15-20 minuti, non di più, su temi diversissimi tra loro. Spesso sono prodotti dalla televisione o da freelance, e spesso sono acquistati all'estero, doppiati in qualche caso, perché sono fatti bene, sono interessanti. Voglio dire, quindi con mezzi, in fondo, con costi che equivalgono, io non vedo tanto la televisione, quindi non so fare paragoni con un nostro programma di scemenze, però tanto per capirci, ecco, questo esempio lo posso fare perché conosco i costi di queste cose. L'isola, ovunque essa sia, le trasmissioni satellitari, quindi collegamenti allegri e felici con questi che tentano di sopravvivere, se ricordo bene, se la formula è ancora quella perché non lo vedo, costano decine di migliaia di euro all'ora, una manciata di minuti di collegamento, non so adesso dove sia l'isola, davvero non lo so dove sia questa isola, è famosa fisicamente, ma il collegamento satellitare ha costi folli, e sono sicuro ci sono decine o centinaia di colleghi giovani, bravi, freelance, che magari non hanno un lavoro fisso, ma che si autoproducono le cose in Italia. Se voi vedete i festival del documentario, festival del cinema autoprodotto, arrivano una quantità di materiali incredibili, c'è vivacità, c'è voglia di fare, quella lobotomizzazione dei cervelli a cui siamo sottoposti, insomma, dall'altra parte, andiamo a vedere la parte positiva, c'è una reazione, qui a... il festival di Cato e Lari Alpi lo fanno a Riccione, dico male? No, a Riccione. E arrivano ogni anno una quantità, soprattutto italiani, quindi guardiamo il nostro paese, le cose buone, di materiali, di trasmissioni, alcune passate attraverso i canali ufficiali, certo, perché c'è qualche spazio. Cioè, un canale, diciamo, a Rai Mediterraneo fa delle cose bellissime, ovviamente adesso con il digitale è un altro discorso, ma insomma non passa naturalmente sui principali canali, quindi c'è in realtà una capacità di raccontare storie, di fare analisi, di fare inchieste serie. Rai News 24 una volta era solo sul satellite, la vedevi in pochi, la vedevi all'estero, dici, caspita che belle cose che fanno, sono i nostri colleghi, sono italiani, sono giornalisti come gli altri, e allora perché, mi chiedevano stamattina, ma chi decide cosa mandare in onda? Torniamo al discorso di prima, qui il discorso si sposta un po', diventano decisioni di natura più ampia, insomma, per cui per scardinare quella tranquillità autoreferenziale che mi fa vivere in questo mondo di produco, consumo, guardo la TV, sostanzialmente una specie di cordone ombelicale così, che mi indirizza verso i prodotti che vedo in quella televisione lì, l'informazione è quella, arrivederci, grazie. Io ho visto dei servizi sul TG1, lo devo dire, di costume, di cose banali, sconcertanti, perché in quel momento nel mondo succedeva di tutto. Uno può andare anche a parlare del concorso per cani e fare un minutino alla fine del giornale che magari alleggerisce un po', però tra il concorso per cani, la rivolta in Egitto, in mezzo c'è un universo italiano pieno di cose belle che funzionano, di realtà del terzo settore, ma non solo, di realtà del pubblico quando funzionano, per cui c'è un estremo o l'altro, non c'è solo la guerra e la disperazione che pure ci sono, o i migranti o i meccanismi economici complicati. Però da qui a banalizzare, a parlare del tempo, adesso tornerà nelle previsioni, io scommettiamoci che fra due giorni avremo come secondo servizio su alcuni telegiornali che ha nevicato, e non accade da secoli, a meno che ci sia mezza Italia bloccata in casa o un metro di neve, un altro discorso, ma non servono quei livelli lì. Ecco perché il cervello ce l'hanno spento negli ultimi anni. Signore,
scusami, volevo citare breve, delle cose belle. Due trasmissioni della Rai che secondo me sono stupende. Una è Agenda del Mondo,
sì.
Sapete a che ora la mandano? All'1 di notte di sabato.
L'una
deve andare bene.
Sulle tre.
All'1 di notte di sabato. È una trasmissione bellissima, dura poco, ma ogni volta c'è un approfondimento su una questione internazionale, bellissima. Ma quella che in assoluto la più bella trasmissione della RAI è una trasmissione di quelle semiclandestine, qui la parola è giusta, perché si chiama C'era una volta, di Silvestro Montanaro. Ora qualcuno fa così, ma l'avete vista per caso, perché non ha neppure una programmazione, cioè in genere è il mercoledì verso mezzanotte, ma a caso, qualche volta, cioè voi trovate un mercoledì, può darsi che quella sera c'è, oppure no, quindi non ha neanche una programmazione, ed è secondo me di gran lunga la più bella trasmissione in assoluto che c'è la RAI, che fa la RAI. Silvestro Montanaro, non so se lo conosci,
sì, certo.
È veramente un grande giornalista, perché fa degli approfondimenti spessissimi, ne ho visti sull'Africa ad esempio, stupendi veramente, se volete capire un paese, ecco. Per cui voglio dire, queste cose ci sono, ma sono clandestine all'una di notte e in giorni che neanche si può sapere, e questa la dice lunga su quanto i nostri governanti che governano poi i mezzi di informazione ci vogliono informare o meno.
Il signore che diceva di essere emigrato, la risposta stavolta è breve e telegrafica. Siamo un paese senza memoria da tutti i punti di vista, questo rispondo semplicemente citando un libro che ha ormai una decina d'anni ma che è illuminante, Gherardo Colombo, Il vizio della memoria. Parla del nostro paese, parla delle vicissitudini che lui ha vissuto in prima persona, ricorderete l'indagine sulla P2, fu lui a scoprire le famose liste, Cassinon Fibocchi, eccetera, eccetera, eccetera. Però fa delle riflessioni belle, secondo me sono di un'attualità incredibile. cronache con le liste degli appartamenti che costano poco al Pio Albergo Tiburzio, che sta a 50 metri a casa mia a Milano, 20 anni dopo, quasi 19 anni dopo quello che vi ricordate in 1978, ci dicono che siamo un paese senza memoria perché siamo già dimenticati. Quindi, senza guardare sempre solo al di fuori dei confini, anche alcuni meccanismi interni nostri, secondo me, non funzionano bene. E qui mi fermo. Claudio, esame italiano è previsto dalla normativa, non è una novità, molti paesi ce l'hanno, si fa per esempio negli Stati Uniti, si fa anche in Francia se non ricordo male, da quello che ho capito era abbastanza facile come livello, infatti ne hanno a Cuneo erano una decina, in Piemonte hanno iniziato il primo giorno se non ricordo male, legato un po' al permesso di soggiorno, io credo che questa sia una cosa accettabile, accettabilissima, altrove credo addirittura proprio negli Stati Uniti si fa giuramento sulla Costituzione, noi dovremmo farlo fare a qualche italiano, risatina, ma non mi spaventa, cioè dipende come posto, se sta all'interno di un meccanismo, di un controllo, perché no, non mi pare una cosa razzista, si tratta di capire se la si fa, la si faccia seriamente però, se deve essere un esame che risponde a determinati criteri, lo si faccia non facilissimo, perché sennò diventa un po' una cosa, tutti sapranno che tanto fare quell'esame non serve a niente, perché all'italiana poi va così, sarà una roba in più che costerà sicuramente, che per accedere al quale occorrerà fare delle strane file a orari notturni davanti alla solita questura, eccetera, eccetera. Se fosse un meccanismo che gradualmente fa capire anche all'altro, con la maiuscola, qualunque sia la sua provenienza, che però è necessario approcciarsi al nostro paese in maniera seria, secondo me tutto ciò che aumenta la serietà del nostro rapporto, delle nostre istituzioni, va bene, questo potrebbe essere un'idea, non sono sicuro dell'efficacia, ma è una cosa nuovissima, quindi non so neanche onestamente in termini di riscontri come stia andando. Il fatto che non siamo un paese serio è che non abbiamo la legge organica sull'asilo, come ricordava Luciano, e i numeri di Maurizio, del suo omonimo Maurizio Ambrosini, penso anche collega di sociologo anche lui, che fa un po' i conti, perché è una persona che da anni segue e insegna sociologia della migrazione a Milano da tanti anni, e quindi una visione anche storica di questo fenomeno, e quel 55.000 rifugiati, oltre ad essere tra i più bassi d'Europa, indica il nostro, torniamo ai respingimenti, e qui non so proprio, io penso che sia un fattore culturale, non c'entra la politica, è vero che il borghetto di turno dice delle cose che io personalmente non condivido, ma non vorrei pensassimo che fosse un fenomeno di folklore politico, no, c'è una mancanza di visione di un certo tipo, penso ai paesi scandinavi che hanno ricevuto iracheni in una certa fase della guerra, nel libretto Ultimo Spot, poi non promesso che non ne faccio più, c'è un capitolo, sono stato in Giordania a vedere, non ci sono frecce in questo caso perché non è una situazione un po' particolare, dove gli iracheni durante gli anni più duri della guerra, 2003, 2004, poi ancora, 2005, fino al 2007 è stata l'intensità in termini di morti è un pochino diminuita ed è cambiata un po' la natura del conflitto, certamente, ma in una certa fase era quell'esportazione della democrazia che voleva la Casa Bianca di allora e che ha prodotto 4 milioni di iracheni fuggiti dal paese in Giordania e in Siria. Allora ero andato in Giordania, perché in Iraq mi era impossibile da freelance, non avevo i mezzi per proteggermi a sufficienza, costava troppo, era impensabile gestirla da solo, sono andato in Giordania, dove ci sono circa 500.000 di iracheni, 1,5 milioni stanno in Siria, e dove con loro cercavo di capire, cioè i motivi erano evidenti, lì tra l'altro è complicata, perché non sono rifugiati, non sono nulla, sono una specie di status strano, non possono essere riconosciuti come rifugiati. In Yemen, torno un secondo al filmato di prima, questa roba mi fa una rabbia, quella scena, quella foto con l'appello, chiamano i nomi, distribuiscono quel foglio, varrebbe la pena soffermarsi su un'immagine così, UNHCR, Alto Commissariato ONU per i Rifugiati, lo Yemen riconosce ai somali appena arrivano, lì sono arrivati da 12 ore, certo vanno registrati, la foto, da dove vieni, è chiaro, in maniera ordinata, però non c'è selezione, tu sei somalo, arrivi da Mogadiscio, o arrivi dalla Somalia, non importa da che città, io Yemen, paese più povero del Golfo Arabo, paese dove adesso c'è proteste contro un presidente che sta al potere da 32 anni, paese che ha enormi problemi suoi, paese dove il nord e il sud si sono messi insieme ma non vanno ancora d'accordo, paese da cui arriva la famiglia Bin Laden, il cui papà era un emigrante anche lui, è andato a fare muratore in Arabia Saudita, poi ha fatto fortuna, paese meraviglioso, ultima parentesi dal punto di vista turistico, ma perché chi va lì non può che rimanerne colpito, ebbene lo Yemen accoglie, gli dà un pezzo di carta, è vero, ma intanto quel pezzo di carta permette al somalo che va nella città di Aden, che sta, la scritta è sopra, ma sta su quell'angolino, sotto, nella punta della penisola arabica, questa polizia lo ferma, tira fuori questo foglietto di carta e intanto non viene ricacciato via. Poi da lì vanno verso l'Arabia Saudita e gli altri paesi del Golfo a cercare lavoro, esattamente quello che si fa poi ad altre latitudini, a cercare una soluzione alternativa, o vanno in quel campo profughi che avete visto, che è l'unico di tutta la regione. È chiaro che i petrodollari arabi, cioè arabi sauditi, non sono mai stati spesi in questo senso. L'unica spesa che fa l'Arabia Saudita fa i rimpatri con gli aerei. Una signora somala che io ho incontrato in quel centro in Yemen, era andata a Jeddah a lavorare, a fare le pulizie, mentre camminava per strada la polizia, evidentemente dai tratti l'ha riconosciuta, e si capisce che se non viene accordo d'Africano, non solo che è africano, ma che arriva proprio da quella zona, presa, caricata su un aereo, riportata a Mogadiscio. Lei è rimasta un giorno a Mogadiscio, ha recuperato i denari, si è rimessa in cammino, si prendono dei pulmini, si arriva sulla costa, nave, barca, barchetta, barchino, chiamatelo come volete. Si attraversa quel pezzettino piccolo dove passano tutte le navi commerciali, sono due rotte proprio perpendicolari, e si arriva sulle spiagge dello Yemen e ricomincia. Quando io l'ho incontrata era il suo secondo giro in 3 mesi. Io all'inizio pensavo che la traduzione che mi facevano fosse corretta, però non capisco cosa, perché due, per dire. E lo Yemen dà lo status di rifugiati, ai somali sì, tra l'altro, e agli etiopi no, per motivi di conflittualità regionale, che non è il caso di spiegare adesso, però per un motivo preciso, a te no, agli etiopi non glieli do, va bene, ma ai somali sì. Noi li rimandiamo a casa loro, e qualcuno di cui ho perso il nome, ma sicuramente si trova, andare a cercare bene, quando una motovedetta libica a settembre ha sparato contro un peschereccio, qualcuno ha detto, beh, ma non era una barca dei migranti, accidenti, stai attento che erano dei pescatori. Su quella motovedetta libica c'erano due ufficiali della Marina Italiana, che quando hanno capito che non c'era verso di convincere i libici a non sparare, sono andati sotto coperta, nelle relazioni rese pubbliche alla Marina, loro dicono, noi non eravamo presenti, ma eravamo sulla nave, sì, ma eravamo sotto coperta. Questa è, questo, ecco, è una metafora in questo, cacciarsi sotto, nascondersi, non vedere. Noi li rimandiamo a casa loro, eppure Maroni e Berlusconi l'altro giorno, questa è cronaca, sono andati vicino a Sigonella a vedere le case lasciate libere degli americani della base, e badate bene, Maroni evidentemente questi termini li usa con criterio, li daremo ai rifugiati. E qui parlavo dei rifugiati, non esiste una struttura, i CARA, centri di accoglienza per i richiedenti asilo, ma i richiedenti asilo non sono ancora rifugiati. Si vorrebbe fare un centro in Italia che oggi non esiste, dove far convergere i rifugiati, che sono questi 55.000 che hanno un pezzettino di carta. Noi abbiamo circa 500.000 di irregolari, più quelli che arrivano senza documenti.
Bene, abbiamo ancora, prego, supporto il microfono.
Sì.
Quindi giorni fa, forse alla trasmissione di circa le 12.30, sono in tre, quello che fa Angus, è stato il professor Vivo Diamanti, di un film, che molti lo conoscono, ha presentato una serie di studi che sono stati fatti sul modo dell'informazione, e quindi per esempio come i vari telegiornali aprono le notizie, con quale tipo di notizie aprono, quelli che aprono sul disgusto, quelli che aprono l'informazione, quindi è l'epoca prima delle elezioni o dopo le elezioni, come aumentano le informazioni alcuni telegiornali e altri no. Quindi uno studio bellissimo, e penso che sarebbe la pena, cioè tu non più puoi parlare di diamanti, che non è facile sapere come cosa,
Marco ci si è appena laureato.
Comunque voglio dire, state fatte anche altre presentazioni per fare, certo, per altre persone, per vedere se venivano a fare a mano a diamanti, è difficile questa scherza di pelle, però quello studio lì potrebbe essere pescato da qualcuno, anche da noi, studio di pace, per rappresentarlo. E questo è un programma che si induce esattamente, e molti di noi non hanno bisogno di vedere questo studio per capire come vengono messe le informazioni, ma la maggior parte della gente queste cose non sa, e la risposta in maniera molto seria.
Grazie.
È sempre rientrando nel discorso della mistificazione delle mezze di informazione. Io non ho una visione, diciamo, dall'estero sull'Afghanistan, quello che, di come se ne parla negli altri paesi occidentali. Mi pare, non lo so, forse sbaglio, per dire, che l'Italia sia forse l'unico in cui ancora, con riferimento all'Afghanistan, si parla sempre di missione di pace e non si ha il coraggio di chiamarla per quello che è. perché l'Italia avrebbe un grosso problema a chiamarla per un nome. Le missioni di pace in genere sono fatte con i mezzi di guerra, in genere sono missioni di interposizione, come abbiamo visto in Libano, in cui una forza militare si schiera totalmente per vivere. In Afghanistan non è così. Io ho parlato tra l'altro con dei militari, diversi militari, quindi che sono stati in missione, e tutti mi hanno detto che in Afghanistan non c'è controllo del territorio, se non di alcune città.
Certo.
Noi siamo in città, facciamo, percorriamo quando usciamo una strada, sempre quella, quindi a parte diciamo il territorio che è controllato dall'altra fazione, ma buona parte invece era nessuno,
o è minato.
Dove si combatte, o è minato. E sempre più frequentemente, tra l'altro, sono impegnati in scontri armati, anche non solo difensivi, ma anche in missioni. In Italia non si può parlare di guerra, perché dicendo la verità si dovrebbe dire che siamo nell'illegalità. L'Italia non lo potrebbe fare. Non è l'adesione alla NATO che ci autorizza. Perché l'adesione alla NATO è il patto atlantico, il patto difensivo, esclusivamente nel patto difensivo. E noi abbiamo una costituzione che ci permette di fare questo tipo di missione. Per cui veramente mi sembra una. Volevo sapere all'estero come viene definita questa missione in Afghanistan da parte degli altri paesi occidentali che partecipano, europei.
Grazie. No, mi viene in mente che è una grossa ipocrisia quella su cui si basa questa presenza militare. È un faticoso equilibrio tra ragioni di Stato, perché è vero, no? L'Alleanza Atlantica obbliga i suoi componenti a reagire in caso di attacco a uno solo dei suoi membri. Quindi domani mattina l'Iran tira qualche cosa sulla Turchia, scatta un obbligo perché la Turchia fa parte della NATO. Noi siamo, questa è complessa, veramente anch'io ho letto di tutto, tutte le volte mi chiedo come farne sintesi di questa cosa, cioè tra non poter non esserci, non poter non, perché non siamo obbligati, ma come facciamo a tirarci indietro? La Francia lo ha fatto in una certa fase. In Germania c'è un dibattito durissimo sulla presenza militare, durissimo in termini di scontro tra lì non hanno 250 partiti, tra due grosse coalizioni, due grosse, insomma un po' di più, ma sostanzialmente tra l'attuale, i socialdemocratici che attualmente non sono al governo. Sto pensando onestamente ad alta voce su come vengano definite, ma in Gran Bretagna il problema non si pone, hanno fatto quella grossissima operazione mesi fa nell'Helmand, che era un'operazione di guerra con la BBC al seguito, scene notturne, quindi era senza grossi problemi una. Siamo noi che appunto dobbiamo stare dentro in questa strana alchimia terminologica, che in realtà è un problema sostanziale, ovviamente i termini sono un problema di come chiamarla, ma la sostanza è che l'articolo 11 della Costituzione dice che l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa agli altri popoli, e quindi penso che sia anche qui vi ricordate le contraddizioni all'interno, per esempio, dello stesso centro-sinistra, tra posizioni diverse, tra posizioni irriducibili di chi dice no a tutti i costi, di chi anche all'interno di una certa cultura democratica, socialdemocratica, quindi diciamo dell'area di centro-sinistra, diceva no, però dobbiamo tener conto delle nostre alleanze, dei nostri pesi. WikiLeaks, siamo al secondo giorno di pubblicazione, leggeremo altre cose. Governo Zimbello, ma noi, dicono gli americani, ma noi è andato bene perché Vicenza l'abbiamo sistemata, perché l'Italia ci ha permesso di consolidare la nostra presenza nel bacino mediterraneo, addirittura Africom, il contingente americano in Africa, ovviamente le basi americane in Italia servono a qualcosa a loro. E quindi la sostanza di questi dispacci era, sì, certo, Berlusconi ne dice, certo che anche quegli un po' di giudizi sui vari personaggi che ben conosciamo, ma dal loro punto di vista, ecco, noi stiamo dentro questo meccanismo, volenti o nolenti, non devo fare certo io, non ne sarei in grado, sintesi di 50 anni o di 60 anni di relazioni euroatlantiche, però il peso di quella roba qui si scontra con l'ideologia di chi insiste o di chi dice no, l'unica roba, a mio parere avrebbe ragione, è la Costituzione. Dal punto di vista della realpolitik, si tira fuori sempre questa parola orrenda, pragmatismo, stiamo in un equilibrio faticoso tra quello che dovrebbe essere la nostra bussola di riferimento, la Costituzione, e quello che accade intorno a noi. Se uno ha l'autorità per dire no, io là non ci vado, o decido di venirne via quando voglio, è un paese serio, ne risponde da tutti i punti di vista, cioè ne risponde se no, io sono autonomo, sono un paese sovrano, cari amici americani, io penso che non sia più necessario, non voglio più stare lì. In fondo dall'Iraq ne siamo venuti fuori, gli americani si stanno ritirando già dalle città, entro agosto 2011 dovrebbe esserci grosso modo sulla carta il ritiro totale, quindi sono dinamiche complesse. Anch'io credo che la lettura dell'Afghanistan sia difficile. Tra qualche mese si celebreranno appunto questi 10 anni di presenza, il risultato è imbarazzante. Parlavo pochi giorni fa con il responsabile dell'ufficio ONU che sta a Vienna contro droga e crimine, Costa, sul lavoro fatto in Afghanistan per togliere papavero d'oppio, ma sapete benissimo, ne scriveva ancora qualche giornale pochi giorni fa, forse addirittura internazionale se non mi ricordo male, quanto sia difficile per famiglie che vivono di quel tipo di coltivazione tradizionale da anni e non ci sono alternative, cambiare e ci metti all'improvviso appunto il grano o un'altra cosa. Cioè, tra i progetti, il tentativo di trasformare questo approccio da militare in civile. L'Italia ha questo atteggiamento nelle missioni militari, riconosciuto anche all'estero, cioè di essere uno dei paesi che presta più attenzione alla cooperazione civile, questo va riconosciuto. Cioè, è chiaro, non saprei quantificare quanto militare e quanto civile, però c'è un'attenzione ai programmi di ricostruzione, spesso il genio civile dà una mano alla ricostruzione delle infrastrutture, non solo in Afghanistan. Il problema è che è una missione di guerra pura, così è, così avviene, e quindi doversi tutte le volte che purtroppo accade un incidente in cui un nostro giovane connazionale resta coinvolto, si apre un dibattito che rischia di essere un po' sterile, perché non si viene mai a capo di quella roba qui. Cioè, siamo lì, diciamo che non possiamo tirarcene fuori. Le regole di ingaggio, cioè posso sparare lì, è tecnica la cosa, no? C'è un pezzo di carta, è un accordo tra stati, è vero che facciamo parte della NATO, ma da questa missione ISAF o ISAF, come la chiamiamo noi all'italiana, si può venirne fuori come qualcuno ha fatto, però questo ha delle conseguenze in termini di relazioni politiche ai massimi livelli. Se fai uno sgarbo così in questo momento, gli americani che sono in difficoltà, l'Afghanistan non controllano altro che poche città, questo sia chiaro. Quindi questa missione, 10 anni dopo, non lo dico io, basta leggere certe analisi sui giornali americani, è pressoché fallimentare. Per chiudere, senza parlare dei massimi sistemi, Obama, se non gestisce bene una delle due, sicuramente non ha possibilità di essere rieletto. In Iraq provano a venirne fuori, speriamo, tra virgolette speriamo, soprattutto per le persone che vi abitano, che questa primavera medio orientale potrebbe arrivare anche in Iraq, perché in fondo c'è un governo civile, le elezioni ne hanno già fatte un paio, questi non hanno risolto niente, sono schiacciati dai loro meccanismi complicati di anche lì di equilibri fragili tribali e religiosi, quindi sciiti, sunniti, curdi, che se potessero se ne andrebbero per conto loro. Il nord dell'Iraq è molto più autonomo, lo era in parte anche sotto Saddam, adesso, cioè, andiamo a meccanismi molto, molto più complicati, però è vero che questa presenza straniera, tra cui l'Italia, in Iraq e in Afghanistan non ha risolto, io dico in gran parte ha lasciato irrisolti certi nodi. È vero che si sta un po' meglio adesso, però il prezzo da pagare, si parla di 650-700.000 civili uccisi secondo Iraqi Body Count, che è una ONG che tiene conto delle vittime in base a quello che pubblicano i giornali negli anni, e che questa media si è un po' abbassata nell'ultimo anno e mezzo. Certo, il bilancio definitivo di queste operazioni è consegnato alla storia, e io non credo neanche a grandi esperti, ma ai popoli, che gli afghani, penso che sia difficile per tanti motivi, e la storia precedente lo ha dimostrato. Ricordate tutti che quando gli Stati Uniti armavano il Mujahideen andava bene perché erano in funzione antisovietica, poi la storia fa delle pirouette che ci sfuggono al controllo, e quindi gli americani si sono trovati contro gli alleati di un tempo, eccetera eccetera. Morale, la nostra Costituzione dice che dovremmo stare non lì in quella maniera, ma in altri contesti. L'Italia partecipa ad altre missioni internazionali, È chiaro che nel luogo più guardato al mondo, che è Israele, è uno dei paesi con la massima concentrazione di giornalisti, di corrispondenti stranieri, quello che accade lì non può, noi se un palestinese viene ferito o viene ucciso, ma naturalmente nessun israeliano ne risponde mai in violazione di qualsiasi tipo di accordo, perché lì entrano in gioco equilibri ancora più complessi. Sono stato a Gaza l'ultima volta dopo la guerra del 2009, ho visto le cose raccapriccianti, non c'è stato un solo militare israeliano della famosa operazione, ricordate, quando hanno bombardato Gaza dal 15 gennaio, piombo fuso, nessuno ha risposto, 1350 palestinesi uccisi, cioè non c'entra più l'operazione di pace, lì parlo di diritti e di violazioni dei diritti umani su certa base. Dall'altra parte del confine c'è questo contingente di cui l'Italia fa parte, lì per fortuna non ci sono incidenti, perché se succedono lì sono di altra natura, e quindi lì è più giustificabile. Nei Balcani abbiamo ancora parecchi migliaia di uomini, la situazione ovviamente è quasi verso la normalità, è chiaro che sono missioni diverse che hanno molto minor peso strategico, costano anche meno, ma in Afghanistan si ritiene di dover esserci, e questa secondo me è una bella contraddizione o quantomeno un po' di ipocrisia, insomma.
Bene, non so se c'è qualcun altro, se no andiamo a chiudere con due osservazioni. Uno, sulle ultime cose che diceva Emiliano, la nostra Costituzione imporrebbe di dichiarare la guerra a Camere Riunite. Il generale Mini, che è uno dei più importanti generali italiani, ha detto che è inutile raccontarsi balle, noi stiamo in Afghanistan e stiamo facendo la guerra. Non la possiamo chiamare guerra, perché se la chiamassimo guerra dovremmo appunto riunire le Camere e
la Camera non può fare, perché la Costituzione ce lo proibisce.
Certo, e in più non potremmo farlo andando all'estero, ma non solo non lo possiamo fare, perché appunto sarebbe una guerra non di difesa, ma fuori dei confini. Ma comunque dovremmo farle a Camere Riunite, allora è chiaro che lì il linguaggio di missione di pace cadrebbe subito. Quindi ci si è inventata questa espressione missione di pace, e di conseguenza possiamo andare a fare la guerra senza chiamarla guerra. E questo, ripeto, lo dice il generale Mini, quindi non lo dico io o qualcun altro. L'altra osservazione è questa: circa un anno e mezzo fa, mi sembra, Laura e Stefi, qui a questo tavolo c'era Don Giancarlo Perego, che è responsabile di Caritas Migrantes, e lui ci raccontava le bugie che si raccontano, e che però la gente è convinta di questo, le bugie che si raccontano sugli immigrati, per esempio che gli immigrati fanno un sacco di reati, quando i dati, se voi, io ci sono andato proprio per curiosità, se voi andate sul sito del Ministero degli Interni, quindi il sito governato da, cioè il Ministero governato da Maroni, lì trovate una marea di dati e andate a scoprire che non è affatto vero che gli immigrati delinquono più degli italiani, però tutti sono convinti di questo, e lui lo raccontava soprattutto, dice, i più disinformati su questo sono proprio, lui dice, mi ricordo che usava questo termine, i cattolici che escono dalla chiesa e che se intervistati, gli si chiede intervistati. Ah, lo dico perché questa scuola avrebbe anche un po' l'ambizione, pur essendo una scuola che ovviamente parla a tutti, ma essendo nata dalla Carta, ecco, anche di educare le nostre comunità cristiane su tante questioni. Credo che oggi con Emiliano l'abbiamo sicuramente fatto, lo ringraziamo.
Grazie.
È stato, credo, un'occasione di approfondimento su questi temi. Poi alla fine facciamo anche un applauso, ma volevo annunciarvi come ultima cosa l'ultimo incontro di quelli, diciamo, programmati, perché poi può darsi che durante l'anno ne faremo anche altri. Da Tolstoi a Gandhi, la nascita della non violenza politica, quindi due figure straordinariamente importanti. Gandhi forse è la figura che più di ogni altra ha dato corpo alla non violenza politica, ma se pensiamo che Gandhi diceva Tolstoi è stato il mio maestro, ecco, quindi un confronto, un legame fra Tolstoi e Gandhi. Tolstoi conosciuto come scrittore, poco come grande pensatore della non violenza, credo che sarà un incontro molto interessante. Poi c'è in ballo anche i giovani della Sala della Pace, hanno delle idee credo molto interessanti, quella di fare in modo che questa scuola abbia una sua continuità nel tempo, che quindi coinvolga dei giovani a produrre un giornalino, e quindi qui il nostro Emiliano, giornalista, ne sarà particolarmente felice, anche se poi la cosa è complessa, ma insomma, ecco, però sempre per riuscire a portare quella informazione che oggi credo abbiamo sicuramente avuto e di cui ringraziamo caldamente Emiliano Boss.
Grazie per l'invito.